8 marzo 2014, Sussoterapia.
Chi manca? Allora, domande, riflessioni, quello che volete.
Oppure, se io dicessi, la gente del sud non ha voglia di lavorare, è una rappresentazione questa? Io? Che rappresentazione è? In nei termini del discorso lì. Che conoscenza è?
È tipo un pregiudizio, cioè che ti limita, ti blocca, no? Ti blocca della conoscenza di uno del sud, no?
No, ma dimmi la pagina.
84.
Allora.
Ah, quindi già ci metti la caratteristica, in quel senso. Ah,
okay. È chiaro?
Sì.
È chiaro che nel momento in cui ci metti la caratteristica appartieni al cognitivo organico, hai capito? Se invece fai un discorso scientifico, hai capito? Per dire, non so, la disoccupazione al sud è più alta che al nord, stai dicendo un qualcosa che è vero, che è un conoscitivo, è un cognitivo comunicativo. Ci siamo? Volevi fare una domanda tu?
No.
Come no? Hai detto che avevi una domanda?
No, ho detto che ho pensato a quella domanda che è rimasto ucciso. La risposta che hai dato al ragazzo con quello di Agnone.
Sì.
No, pensavo alla risposta, ma non
so. Ho risposto?
Sì.
Pensavo alle varie possibilità, però non so quale sia. Non so, tipo, se non lo vuoi riprendere, ripeto, perché visto che lui aveva già dato quella risposta, ti poniamo a fare un giro. Cioè...
Lui non l'aveva data, l'aveva detto in famiglia,
sì,
però lì si era comportato, cioè il suo atteggiamento era coerente con quello che lui pensava. Quindi?
Non so, cioè cosa...
Dove eravamo arrivati? Ti ricordate?
Ieri. Ha chiuso il discorso e ha detto possibilità.
Sì.
Eravamo all'esempio, hai fatto l'esempio delle province e hai fatto l'esempio dell'altra strada che tu avresti seguito, perché tu hai detto che con questo ragazzo di Agnone, per come lui si era comportato, avresti seguito la strada cognitiva e ti abbiamo chiesto come fare nel caso in cui invece si dovesse seguire la strada affettiva, e tu hai fatto l'esempio di questa persona di 47 anni che aveva famiglia e figli e hai detto che probabilmente se avessi dovuto seguire la strada affettiva avresti iniziato a parlare o puntare sul fatto dei figli.
Esattamente. Quindi?
Bisogna vedere caso per caso, analizzare e utilizzare un
modello. Esattamente. Però qui siamo dal punto di vista del terapeuta. Ho di fronte il ragazzo di Agnone che cos'è per me? Cioè la risposta a lui, che significato ha per me?
Una verifica?
No. Verifica?
Ovviamente no, salvi. Intanto dice A, no.
Ha sorpreso o no?
Non lo so. Allora, no.
Scusate, quando io faccio così, faccio per comunicare che l'inizio è già di per sé significativo. Cioè non è che io ho detto no perché ce l'ho con lei e non volevo che parlasse. O è così?
No.
Idea?
No, vedi, no.
Anche tu hai detto no. Ma perché? Allora, cosa stavi dicendo? Giusto per chiedere.
No, cioè il fatto che lui si fosse atteggiato con te per dire chi ti ha chiamato qui e tu ti fossi comportato in una maniera cognitiva, il fatto che dopo lui rispondesse in un altro modo oppure era una verifica del tuo modo che il tuo modo di comportarsi secondo quella linea cognitiva fosse corretto oppure no, tanto che ieri hai detto nel caso in cui non fosse corretta la linea cognitiva e la verificassi non corretta, allora avrei perseguito la strada affettiva.
Allora, esattamente. Siamo in anticipo. C'è il telefono. Siamo all'inizio. Arrivo lì. Ci siamo. Se tu fossi stato il ragazzo, io in che situazione sono? Perché l'ho detto no, cioè, come vedete ci avevo preso perché la partenza sua era già indicativa del discorso. Quando io dico no, non dico che sia un errore o una cosa del genere, dico semplicemente che prima ci vuole un certo tipo di premessa, non so se chiaro, perché se no, se non ho la premessa, quello che tu hai detto diventa campato per aria, cioè non sto dicendo che è corretto o sbagliato come ho detto qui, anche con coso, forse. Alcuni hanno percepito, per chi c'era ieri sera, alcuni ragazzi c'erano, hanno percepito come se io avessi attaccato sì, Zamani, a parte tutto senza capire che è lui che mi ha attaccato, da questo punto di vista non sono io che l'ho attaccato, e semplicemente non ho risposto perché sennò diventavo una diatriba tra me e lui, invece a me interessava che lui dicesse le sue cose, non mi interessa avere un contraddittorio con lui. Infatti non a caso, da questo punto di vista, la prima volta che ci siamo e abbiamo una riunione me lo tiri fuori. Cioè tu dici, alcune persone hanno avuto questo tipo di impressione, hai capito? Anche perché l'impressione era questa, che io dopo avessi attaccato Zamagni. A parte che non mi sembra, ho semplicemente detto che Zamagni è un tipo di teoria, di approccio ai problemi, eccetera, che non ci riguarda. Non posso fargli un corso, evidentemente, di socioterapia, no? Anche perché lui mi avrebbe, lui mi avrebbe probabilmente rifiutato se io, dicendomi chi ero io per fare lezioni a Zamagni.
Ieri tu per fare, ti è stato detto questo?
No, dico, se io l'avessi attaccato dicendo che non è vero, lei è un soggetto che quello lì mi dava per prendere per scemo, perché non potevo. Avrei dovuto prima spiegargli cosa intendiamo noi per soggetto, eccetera. Che fosse un soggetto penso che ci siano pochi dubbi, va bene, non che sia un difetto o un delitto, semplicemente e non a caso, anche rispondendo a Giovanni, il discorso è molto semplice, se tu ti metti nei confronti dei bambini o degli adolescenti o dei giovani nei termini della soggettività, loro vanno a nozze perché ti rispondono sullo stesso livello e sullo stesso piano. È questo che spesso rende vano il discorso e rende vano l'intervento educativo, cose di questo genere. problema grosso è che se noi ci mettessimo su quel piano, il bambino giovane lo interpreterebbe come una conferma che anche lui si deve mettere sullo stesso piano. Mi sembra un discorso, è chiaro che se io dessi un cazzotto a tutti gli studenti diventerebbe terrificante, ecco. Quindi bisogna stare molto attenti su questo. Io non ho attaccato Zamaglia, semplicemente ho preso le distanze da quello che lui aveva detto, senza impostare un discorso di rissa che non mi interessa. A noi ci interessa il contributo, prendiamo quello che ci serve e non prendiamo quello che non ci serve. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro, perché è evidentemente importante. Per cui la prima volta che facciamo riunione, che c'è tutti anche giovedì sera, ma tiri fuori, hai capito? Diventa molto importante, perché così faccio capire, dato le posizioni di una volontà, non capisco perché non me l'ha chiesto ieri sera, anche perché io ho cercato di suscitare dibattito dopo, quando era andato via Zamaglia, ecco.
Scusi, questa è Mannaris, cioè la sua domanda era, questo distratto, la sua domanda non ha risposto, cioè Zamaglia
non ha risposto.
La domanda sui media non ha risposto,
no.
Anche perché io non sapevo cosa rispondere,
esatto.
Scusa.
No, ma soprattutto sapeva che tu sapevi già la risposta.
Ha fatto solo un breve cenno iniziale alla rete, che poi ovviamente, dopodiché
gente.
È planato su altri fronti.
No, ma è vero, cioè io purtroppo mi trovo spesso in queste condizioni, perché quando uno fa certi tipi di domande nei quali l'altro non è preparato. Infatti non a caso la cosa buffa è stato il cambiamento che c'è stato alla fine, no? Quando doveva darmi il contentino per dire Leonardo, no? Non è un problema, mi raccomando. In viceversa è stato anche utile, ecco, nel senso che effettivamente tra le cose anche interessanti. È chiaro che è stato più didascalico che non propositivo o teoricamente importante dal punto di vista teorico, ho detto niente che non sapessimo già, almeno penso, non parlo di me, intendiamoci, dal punto di vista di certe date, certe cose, è stato bravo, non si discute, però se dovessi dire che ha introdotto un discorso teorico, credo che sia molto difficile sostenerlo, ecco. Semplicemente sono i teorici delle cose scontate, ecco, lui ha semplicemente portato avanti la sua posizione, che è quella di un soggetto che ha ragione per definizione e gli altri hanno torto per definizione. Al massimo lui è bravo perché riconosce anche l'eventuale piccola ragione dell'altro, molto semplice. Con questo ha evitato correttamente di addentrarsi in certi territori, perché probabilmente non voleva confronti, ecco. Si è visto bene,
non si è addentrato dove non sapeva, quindi dove non era più forte,
esattamente, è chiaro. Per cui, ma bene, lo stesso, ripeto, noi dobbiamo prendere quello che ci serve, perché in realtà l'abbiamo invitato per questo, che comunque sia una persona valida. Non a caso ho detto che l'avremmo, nel limite del possibile, l'avremmo richiamato, perché effettivamente, solo che la prossima volta lo chiamiamo seminario. Che così allora lavoriamo, perché a me fa molto piacere, però a me da questo punto di vista piace poi lavorare con le persone, nel senso, ben volentieri, non è che ho paura di confrontarmi, anche perché non ho paura di cambiare idea, qualora un'idea mia fosse sbagliata, forse qualcun altro aveva più paura che di un confronto, però insomma va bene tutto, va bene, mi raccomando. Se, però torniamo alla domanda iniziale. Io sono qui, tu sei il ragazzo di Agnone, quindi? Quindi?
Non spingete.
Eh?
Ho detto non spingete.
In che senso?
No,
ah sì, certo. No, scusatemi, io vorrei veramente che imparassimo il modo di porsi di di porci, scusate, di fronte alle situazioni, no? Io sono qui, tu sei il ragazzo di Agnone, in che posizione sono io? Cioè, ognuno di voi potrebbe essere al mio posto. Ci siamo? Quindi?
Pensando a quello.
Cioè, il setting, no? Come si chiama? Il setting è questo. Io sono qui. Tu sei il ragazzo che sono andato a trovare. Io di fronte a me che cosa ho?
Uno sconosciuto.
Uno sconosciuto. Poi? Cos'altro?
Una persona di cui ti hanno dato una rappresentazione degli altri.
Una persona che mi è stata rappresentata da... Poi?
Utilizziamo anche questo, no? Rapporto. Ci siamo? Ok? Ci siamo? Rapporto faccia a faccia. Terapeuta? Santo Padre, quando io mi sono trovato le prime volte, no, finché non sono riuscito a teorizzare, a capire la situazione, com'ero? Due volte. Secondo te com'ero? In un rapporto facciamo, siamo qui, va bene? O con lui.
Beh, forse avevi dubbi, bisogna mostrare di non avere dubbi, forse.
Io sto parlando però dal mio punto di vista.
Disorientato, disorientato rispetto a.
No.
E la condizione di capire come agganciarlo.
No.
Impaurito.
No. Paurito. No. Vuol dire che posso, fino ad ora almeno. Sono poche.
No, adesso è la prima volta, non
lo
so.
Non ero, no, perché. Hai ragione, ma se io fossi impaurito vuol dire che il rapporto riguarda me, non riguarda lui. Cioè, hai detto, se lui è la persona che ha bisogno, come fa a essere impaurito? Hai detto, certo, mi sembra per mio zio che tutte le volte che doveva visitare uno, dopo si lavava le mani con l'alcol, perché lui sì che era impaurito, gli diceva, oh, che ho visto, mi attacca, e la malattia pesa, hai detto. Quindi il punto base è proprio questo.
Forse se sei
impaurito
non sei
niente. Esatto, no, mi ha detto, cosa mi ha detto le due ipotesi?
Quelle che ha detto Margherita,
sì.
Che sei di fronte a uno sconosciuto e di cui ti hanno fornito una rappresentazione.
Allora, sconosciuto. Poi?
E di cui ti hanno. Una persona di cui ti hanno fornito almeno una rappresentazione.
Rappresentazione da parte di altri.
Di altri.
Poi, quello che avete detto adesso qual è?
Sì, è una situazione nuova, che ne so.
Impaurito.
Io ho detto disorientato.
Disorientato.
Come?
Disorientato.
Disorientato.
Che bel libro.
Che bel libro.
Hai tentato a captare...
Cosa?
Una sorta di attenzione comunque a, non so, che allertato, ma allertato non so, come osservatore, un po' in ascolto con l'istinto, con gli occhi per cercare di...
Quindi?
Con le volte.
No,
non so se attento...
Spettatore tecnico?
Non attento a... Non so come. Attento nel recepire qualsiasi tipo di segnale che potesse essere utile poi per impostare una relazione, una comunicazione.
Osservatore?
Sì.
specialistico? Sì?
Sì.
Può essere?
Sì.
Lo specialistico dice che cerca di capire, sì, di trarre il massimo, il dottore. Altra definizione?
Cosa c'è scritto?
Ho sentito la presentazione da parte di altri, impaurito, disorientato, osservatore specialistico. Poi? Dovremmo tirare via sia disorientato che impaurito, perché se fai a bouquet perché dovresti essere disorientato? C'hai comunque gli strumenti metodologici che nel momento in cui non sai niente mettono in condizione di siamo. Quindi da questo punto di vista che cosa? Faccia a faccia, il terapeuta, che cosa possiede?
Della fase metodologica.
È chiaro? Allora, intanto ha base metodologica. Va bene. Poi, cos'altro possiede?
Conoscenze proprie.
Eh no, perché vi ho detto che le sospendiamo.
Però non sono sempre mantenute, non è che sono.
Se me le metto tra parentesi, mentre la parte metodologica sicuramente per ora non uso la mia conoscenza. Già, ricordatevi, deve essere automatico il discorso. È chiaro, se avessi cominciato a dire, guarda lì qui, tutto tatuato, ma chi è?
L'empatia.
È già una conoscenza metodologica. Uno. Di cosa dovremmo parlare? No?
Delle possibilità.
È questo, l'analisi che è metodologica come analisi delle.
Dato che uno comunque non è, all'inizio non sai se devi utilizzare un piano cognitivo o un piano affettivo, quindi
sono
due possibilità.
Questo è il problema grosso. Io devo ragionare nei termini, in questo caso metodologici, non ho ancora contenuti perché li devo ancora indagare, è chiaro, non avendo contenuti neanche miei, li ho messi tra parentesi, devo capire le possibilità. Che cos'è una possibilità?
È poter scegliere di fare una cosa rispetto a un'altra.
Quella non è una traduzione. Era una possibilità. Scusatemi,
fa parte della vostra lezione di socioterapia.
Stavo dicendo
la definizione di possibilità.
No, ma dopo non è in malattia iniziale,
no, è in lezione di socioterapia.
Infatti, uno me lo
ricordo.
È chiaro, se io ragionassi così, no. Metti possibilità, metto così. Questo lo chiudiamo, diverso da alternativa. Ci siamo? Oh, scusatemi, io cerco sempre, vorrei trasmettere il gusto per i termini, nel senso, sbagliare termine vuol dire chiudersi delle strade, imbroccare il termine vuol dire analizzare, avere uno o più percorsi di cui il termine di possibilità. Allora, chi è che sa lezione?
aggiungo. Se no ce l'ho qui. Allora, cominciamo a leggere il film.
Da capo, con voglia di fare finzione. Da un punto di vista interamente simbolico, è un motore rappresentazionale, sovente presente nella persona insieme ad altri, diversamente non ci sarebbero possibilità ma percorsi obbligati, riguardante ipotesi di azioni future.
Allora, prendiamo il secondo.
Vita uguale, motore rappresentazionale.
È diverso dal possibile motore d'azione, motore.
Assolutamente. No, non è che è diverso. Il concetto è identico, ma riguarda due settori diversi. Cioè, mentre la rappresentazione è un motore d'azione, un possibile motore d'azione, è un motore d'azione possibile, questo l'abbiamo chiarito. Cosa vuol dire un motore rappresentazionale?
Ah, che ti genera possibilità comunque, cioè
non,
no, è situazione.
Se la possibilità è un motore rappresentazionale, non ti genera così.
Infatti ti genera campi d'azione comunque.
No, ancora no.
È modi di agire però.
No. Cosa mi genera? Cioè io devo esplorare. La mia rappresentazione della persona che ho di fronte, siccome però non la conosco ancora, posso avere, l'abbiamo visto qua, posso essere un servitore specialistico, non c'è solo un dubbio, ma ad esempio avevo una rappresentazione da parte di altri. Non è uno sconosciuto, perché non è uno sconosciuto?
Perché non ho la rappresentazione, ho già una rappresentazione da altri.
No. Perché non è uno sconosciuto? Perché comunque sia
all'immagine visiva della persona.
È chiaro. La persona mi si presenta già. È chiaro. Io devo essere in grado, sempre il discorso metodologico, comunque
di captare delle
di leggere. Non do giudizi, scusatemi, discorso l'errore di ieri sera, quindi non do giudizi da parte di domani. Però devo essere in grado comunque da farvi un'immagine. Per ora sospendo. Che cosa sospendo?
Interpretazione.
Io ho solo l'immagine. In teoria, in pratica un pochettino più difficile, ma non, a me per ora è costato, c'ha un gilet, c'ha una male jeans, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo? Che significato hanno? Nessuno. Per ora non ha nessun significato. Il fatto che lui abbia un manino di un certo tipo, vabbè, perché devo dargli un significato? Scusate, sto solo descrivendo? Diciamo, quindi io la capacità di scrivere ce l'ho, la descrizione sono capace di farla, non do un giudizio, per cui non dico è bello, brutto, eccetera, cosa che invece nel percorso normale, di vita normale, spesso io do già un giudizio. Se viene uno con l'orecchino qui, questo si fa normalmente, non è un discorso specialistico, va bene, si basa, qui cominciate a capire, un discorso specialistico, si basa su un altro concetto che si chiama simpatia. La simpatia è già un discorso affettivo di lettura dell'altro. Lei mi è simpatica, lui no, lui sì, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se è chiaro. Nel momento in cui uso e usassi la simpatia, vuol dire che sto già usando che cosa?
Un giudizio.
No, no, come sto usando una variabile effettiva? Cosa sto facendo?
Giudicando.
Eh?
Sto giudicando in base alle mie rappresentazioni.
Certo, ma cosa sto facendo? Scusatemi, sto costruendomi una rappresentazione a partire dalla sola dimensione affettiva. Non so se mi capite, cioè dovete sempre ragionare in questo modo. Cioè io, nel momento in cui uso la simpatia, se volete, contraddico al primo punto dell'epoché. Mi chiaro, cioè, lei è bionda, mi è simpatica, lui moro, no. Come faccio a ragionare così? Non posso ragionare così. Cioè uso una mia dimensione affettiva per costruirmi immediatamente una rappresentazione. Io lì devo stare molto attento, devo stare. Non so se è chiaro. È un tipo di. Vediamoci, la simpatia è un concetto molto bello, molto profondo, devo stare molto attenti, eccetera. Però il problema grosso. Ad esempio c'era, mi ricordo che c'era un testo di diritto che si chiamava proprio la simpatia nella morale e nel diritto di un certo Bagolini, il professor Bagolini, è un personaggio stupendo, perché un giorno entriamo in aula, non c'era, abbiamo incontrato la gente, ha cominciato a parlare quando non c'è il docente, no? Dopo 10-20 minuti, se non mi ricordo, salta fuori da sotto la cattedra dove si è risposto perché voleva sentire i commenti dei
bellissimi
videocamera
prima dei microfoni,
era il grande vecchio, il
grande fratello.
Fu bellissimo, che stavamo tutti così, insomma, così, ma chi è? Lui usava, non a caso, teorizzava la simpatia, cioè lui usava l'approccio affettivo per farsi una rappresentazione non più tecnica, capito, nei nostri termini. Ci siamo? Chiaro il discorso? Duro la vita, eh? Sì. Ci siamo? È interessante o no? Allora, partiamo da qui, cioè dobbiamo uscire dai nostri schemi mentali, scusate. Come vedete, bisogna uscire. Io, ecco, sono quelle ciaffi che ti prendono dalle orecchie. È chiaro? Se io cominciassi a ragionarsi così, voi capite che come faccio poi ad essere
in contatto?
Non solo in contatto, ma ad aiutare una persona. C'hai te, cosa c'hai? Una padella, cos'è? Mi capite?
I fiorellini alle orecchie.
Le terroriti?
Esatto.
Ci siamo? Adesso scusatemi, però sto cercando di farvi capire come è un'insidia grossa. Ieri sera è stato bellissimo che c'era Zamani che era dentro sto discorso, lui ha il diritto di etichettare chi gli pare, evitando accuratamente chi lo può contraddire. Mi capite? Per carità, a me ci passano, però il discorso di fondo è chiaro che diventa quello, cioè in un contraddittorio.
Ti voglio chiedere una cosa, ma quando lui per esempio a un certo punto ha detto il famoso, la sua rappresentazione dei volontari che vengono percepiti con odio da parte, secondo te lui faceva il furbo lì o veramente crede?
No, quello è vero, quello è assolutamente vero. Dico, prima o poi qualunque istanza formale, burocratica,
attacca
chi non ha la stessa logica. Il problema del volontariato, tu non hai la logica burocratica, cioè la logica burocratica tu devi partire secondo un prefissato percorso, il volontario va direttamente alla fine. A me interessa che lei stia bene, non mi interessa il percorso che seguo per farla star bene. Il burocrate dice no, tu devi seguire il percorso prefissato, procedure, è chiaro? Quindi è una differenza, cioè è inevitabile lo scontro, lo dico subito. Di solito il volontario si frena perché dice ah, ma è lui
il capo,
no, è lui che ha il ruolo di, hai capito? Se il volontario non l'accetta c'è lo scontro, hai capito? Ci siamo, pensate l'esempio che lui ha fatto, era anche bello.
Quello della, dell'ospedale.
Dell'ospedale. Quello
che, mo, che io gli ho chiesto, secondo Zamagni ha detto che
in domani per niente la risoluzione, cioè io
possibile quello che stava.
Ho avuto una mia amica, avevo una bimba in ospedale, ho visto questi, non so se sono ragazzi, sono specializzanti o medici, quelli che fanno i clown, fanno dei
santuari. Ma quelli devono essere
ragazzi, cioè
sono altamente specializzati.
Attenzione, erano bambini, la bimba della mia amica aveva 6 anni, ma c'erano anche bambini di 18 mesi in camera. Cioè li aspettavano, li attendevano, il giorno di venerdì che non c'erano, ha detto come? Non ci sono oggi, ho detto guarda, ho detto con la mia incarico, probabilmente fanno i turni, non
ma
so.
Ma quelli sono specializzati, scusami, sono persone che vengono addestrate a questo, hai capito? Non sono persone che vanno lì, lo vanno in termini di volontà, è quello che io spesso devo fare una fatica terribile per capire a tutti quelli che hanno un ruolo. Quelli che hanno un ruolo percepiscono gli altri come dei rompiscatole. Questo
soprattutto
è...
se loro sono in difetto.
Ma adesso difetto meno, non è un
perché il discorso del caposala era bello in un certo senso, perché se il caposala riesce a dirigere tutto quello che c'è sotto, giustamente il volontariato deve essere tecnico proprio per mettersi in certe condizioni di poter operare, funziona. Ma se quando ti devi andare la persona che collabora con te non sa che se tu fai in quel modo metti in luce che lui non lo fa, allora entri in scontro.
Ma questo è automatico. Scusami, se tu hai una posizione di ruolo, il brutto delle posizioni di ruolo è che chiunque non segue la prassi del ruolo è fuori. Non so se mi capite, cioè il discorso che anche, però scusatemi, è anche una salvaguardia, nel senso che rispetto alla Ruffone, al volontario che è convinto, non so, mandrachista, no? Volontario dice, ah, io spasso tutto, eccetera. Ci vuole un certo tipo di difesa, io cerco di essere più o meno equidistante, perché il discorso, se tu, cioè io in anticipo, se mi si presenta lei e dice sono volontaria, io in anticipo non so se è tecnica oppure no, è chiaro. Purtroppo tutti i volontari ruspanti, hai capito, cioè quelli che sono convinti capovolti del mondo, eccetera, quando non sanno magari delle cose base, fanno casino, cioè creano quel tipo di dubbio, hai capito, che poi porta allo scontro.
Sì, sì.
Ci siamo? È chiaro? Il problema grosso è lì. Ok? Allora, possibilità. Cos'è la possibilità? Com'è?
Parlavo del motore
di presentazione. Oh, cos'è? Cos'è un motore di presentazione?
Il motore che
genera
la presentazione.
È un sacchetto di patatine.
Ma può essere?
Dove può essere? Che può essere, no? Perché? No, non proprio quello. Perché un pacchetto di patatine può essere un motore di presentazione?
Cioè che all'interno della... cioè scavi comunque, esplori...
Come il panino.
Devi uscire da esploratore?
No, da esploratore no, però da... cioè comunque valuti... No, valuti... le possibilità, le rappresentazioni in base alla situazione che hai di fronte, in base alla persona che hai di fronte.
Ah, un pacchetto di patatine?
Che cerchi dentro...
dentro la patatina?
Dentro il pacchetto.
Tu fai il pacchetto?
No, con la mano, la metafora.
Di tavola o di patatina? No, è possibile.
Ne sono tante, sono diverse.
No,
stavo pensando, non è lo stesso discorso sport, non so, della, quando dici se sul tavolo io lasciassi una bustina, ti salta addosso? No.
Perché il sacchetto è chiuso, no?
Cosa vedi? E me lo vedi? Tu vedi il dito, lo vedi me? Il zucchino?
Sì, sì.
Allora, vedi il pacchetto e non vedi che cosa?
La persona.
Quale persona? Perché se io comincio a dire che ci sono tutti i vari tipi di patatine, sono io l'interprete. Ma se io dico che la persona è come un sacchetto di patatine, cosa vuol dire questo? Scusatemi. Cosa vuol dire?
Tante possibilità.
Tipo quale?
Però alla fine due ne sono. Cioè, nel senso... comunque due vie.
Perché due vie?
Quella affettiva e colpire.
No, se non sono, non sarebbero possibilità, non sarebbero...
Alternative.
Insomma, sono due subvariabili, non è quello. È un motore rappresentazionale. Quindi... Scusatemi, perché... Quindi?
Tante rappresentazioni.
Quali?
Dell'altro, no. In che senso
vuole? Un motore, qualcosa che genera, una forza che genera. Chi l'ha
detto?
Pensavo. Cioè, mi viene in mente il discorso,
non so,
del
dizionario.
No.
Dell'ero.
Lì posso attingere, certo,
eh.
Ma non è quello.
Stiamo parlando sempre dell'intervento, sempre a fine. Cioè per intervenire sulla persona, cioè per comunque instaurare una relazione di...
Davvero?
Per quello comunque...
Ma siamo partiti da lì. Se io do un pacchetto di patatine a lei, è lo stesso che se lo do a lei.
Le rappresentazioni sono diverse.
Certo, che cosa vuol dire? Se io ho diabete, oppure ho i grassi, oppure ho 100.000 cose, quelli sono diverse.
Che uno può fare male, l'altro no.
Io non so se la persona che ho di fronte, cosa so io sul suo colesterolo, so niente. Però devo entrare nell'ottica di dire, se gli offro un pacchetto di patatine, è diabetico, ha il colesterolo alto, c'hai i tricicli, non
ci siamo.
Allora
la conferma.
Devo pensare, no?
No.
Stavo verificando. Non so se quelle sono le diverse rappresentazioni, le possibilità. Se io offro un pacchetto a lui, che possibilità ho che lui lo prenda? Possibilità sono legate a parte, sta bene, è goloso di patatine, odia le patatine, ha problemi di salute, non so, queste sono le possibilità.
È allergico,
cioè è la gamma delle possibilità, dipende dall'altro, non dipende da me, io nel momento in cui ho l'intera gamma delle possibilità, ecco il motore rappresentazionale. Il motore rappresentazionale in ogni momento mi deve mettere in condizioni da esplorare il massimo, e lì posso naturalmente ricorrere al dizionario R, però devo esplorare, devo mettermi prima. Con il ragazzo di Agnone io avevo due possibilità, non avevo due alternative legate al coso. Io avevo due possibilità, o lo catturo dal punto di vista cognitivo o dal punto di vista affettivo, non ho nessun'altra possibilità, almeno per ora. Capite? Solo che il tentativo affettivo mi espone alla difficoltà del problema. Cioè, può essere per me un discorso affettivo, non per lui. Ci siamo? Allora, le possibilità sono, devo organizzare, sì, esplorare tutto quello che posso. Non è che devo salire il mondo, però devo esplorare tutte le possibilità che mi sono date dalla situazione. Non so se è chiaro.
E come, scusi, professore, come l'esempio del fatto dei figli, se uno vuole la strada affettiva, però si deve assicurare del fatto che ha un rapporto affettivo con i figli, perché può darsi che non ha un buon rapporto e quindi non funziona.
Certo, io non posso dare per scontato, con lui magari ha ammazzati due. Io non posso dare per scontato che il suo rapporto con i figli sia quello che io farei con i miei, è chiaro?
Sì, sì.
Allora lui può amare i figli o odiarli, ci siamo? Queste sono due possibilità. Ci sei?
Sì, sì, agisco in base a quello che per lui è importante.
Quello?
Quello che...
No! Non agisco ancora.
No.
Io devo esplorare le possibilità. Quindi dovrò capire se lui odia i miei figli o li odia.
Sì, sì.
Se è allergico alle patatine, se no, 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 so già che come minimo c'è un discorso di fondo, di livello della sua salute. È chiaro? No, non posso. Se mi dice così, posso già eliminare una serie di possibilità. Ci siamo?
Ma sì e no. Sì e no.
Certo, sì e no.
Perché nel senso, metti caso che invece, vabbè, ti dice non posso perché probabilmente è anoressico, dice non posso per un altro problema, oppure magari ti dice sì, le voglio perché il dietetico cerca...
Certo. Ma rientra nelle possibilità,
quindi non le posso eliminare.
Comunque, scusami, Leo.
Cioè, posso indirizzarle un pochino.
Non elimino quella del fatto che sia allergico,
okay.
Ma elimino quella, la possibilità generica, okay. Diciamo.
Comunque, tu rispetto alle possibilità, le confronti... Cioè no, nel senso che allora tu hai una persona davanti, hai il pacchetto di patatine, non sai che caratteristiche ha questa persona rispetto alle quali le può meno accettare. Come fai a fare una verifica delle possibilità? Perché se magari glielo chiedi, lui è goloso ma gli fanno male, lui se le prende. E tu come, cioè quello di lo vedi stramazzare a te e dici oh, ho sbagliato possibilità.
Oppure se
non so se sono spiegato.
Oppure se
fermi.
Oppure se?
Mente.
Fermi. Se dimentichi che le mangia, mente.
E le mangia, mente.
Vabbè. Allora. È chiaro, ripeti la tua domanda.
Cioè, come fai a verificare le tue possibilità rispetto alla persona?
Dov'è l'errore?
La verifica?
Le tue.
Non devi dire, io non verifico le mie possibilità.
Ma le sue.
Le sue devo verificare.
E quindi, per esempio, prima di offrire il pacchetto delle patatine...
Non prima. Capisci? Glielo offri, va bene. A quel punto... Tu, o prima, ad esempio, se sei cauto, dici, beh, non posso mica offrirgli le patatine, se ad esempio sta male, gli induco di mangiarle nonostante che gli faccia male. Hai capito?
Capito.
Quindi come faccio a verificare?
Quindi scusami, la possibilità riguardano la persona che è davanti, questo mi è chiaro. Tu le devi avere però tutte, in modo tale da prospettargliele,
tutte quelle che riesco a leggere,
a prendere in quel momento, certo,
a leggere in quel momento, io dico, ad esempio,
ci sono esempi, esempio,
pratico,
non delle patatine,
no.
No,
non delle patatine,
no, no, di una persona, cioè di una cosa
accaduta.
Una cosa vera,
vera, anche guarda, le patatine come dolci per il fatto dei diabetici non sono una possibilità, perché
cioè tu mentre per esempio se c'è un colloquio con una persona cacci dalla borsa un pacchetto di patatine per davvero vedere che fa.
Se hai un bimbo davanti, probabile.
Dalla persona.
Se tu hai un bimbo davanti,
grazie. No, ma va bene.
No,
così,
no,
sì,
perché,
così sì, va in fondo. Io prima di cacciarmi dico ti andrebbe un po', ti andrebbe per le patatine.
Ah, ok.
No, sai che, sì, ma sto chiedendo a capire che quando io analizzo le possibilità e sono io che le analizzo ma riguardano l'altro, se caccio già le patatine ho già perso. Non so, mi capisci? Dico, ah, sai che quasi quasi mi andrebbe di mangiare due patatine. Tu cosa ne dici? Oh, cioè, non so se è chiaro, Io la verifica non la faccio già avendo agito, non a caso come motore di rappresentazione. Se devo cacciarti le patatine, esattamente come quel ragazzo lì, quel ragazzino lì, tanto per essere chiari, io che possibilità avevo? Se lui è uno che non ne vuole sapere di me, che possibilità ho? Che possibilità ho? Non so se mi chiede, datelo una mano, Che possibilità ho?
Beh, di piacermi, effettivamente, cioè nel senso
di... di catturarlo. Di catturarlo. Che possibilità?
Beh, ieri ha detto mostrarmi superiore nella conoscenza, a livello cognitivo.
Certo. O affettivo.
Sì, certo. Però, diciamo, io e lui, no? E lui.
Tra quale?
Allora, io in anticipo, se percepisco che sta sulle sue,
diffidente,
che dico, benissimo, diffidente, se percepisco che è diffidente, cosa posso fare? Capitemi, intanto il dizionario R è quello che mi aiuta, perché io in altre situazioni simili magari ho preso oppure ho sbagliato. Allora io andrò a prendere non quelli in cui ho sbagliato, ma vado a prendere quelli in cui ho preso e analizzo quelli in cui ho preso. Ci siamo? Ci siete?
Sì.
Allora, nel momento in cui ho il ragazzino di fronte, in quel momento, che è, come hai detto, che è?
Diffidente.
Diffidente. E questo si capisce. Ieri domani ero diffidente, io ero limitato di pietra, come si dice, parlavo solo con Giovanni, che conosce, parlavo con la presidente di quartiere, che conosce, e io sono un oggetto sconosciuto. Posso essere anche pericoloso, perché...
Tu eri il nemico.
No, non sono il nemico.
Adesso vado da parte,
non sono il nemico.
Perché è sconosciuto a lui.
Non solo quello.
Parliamo.
No, anche qui.
È un professore.
Abituatevi. Io sono un professore come lui, quindi qual è il problema?
Non puoi essere suo pari.
Fermi.
Eravate sullo stesso piano.
Non è detto. Lui sapeva, perché aveva chiesto a Bussi, me l'ha detto dopo, chi ero io. E Bussi gli aveva detto.
Quindi è una competizione.
Che
è evidente. Però la competizione qual è? Io ho 33 anni che ho fondato un centro di volontariato.
La Giorgia che ti dice che c'è.
No, è dopo, quella lì è arrivata dopo.
Da 14 anni.
Come mai?
Ha detto da quando ho 14 anni faccio volontariato.
Lo dice nulla. Scusami. Da quando ha 14 anni non
è nessuno.
Al massimo partecipava a un centro di volontariato. Ma va bene, vuol dire che sto parlando della
competizione.
No, ancora no. Però nei momenti in cui Bussi, mentre veniva su dalle scale, gli ha detto chi ero io.
Ah, gliel'ha detto proprio.
Sì, quindi, siamo a livello rappresentazione da parte di altri, scusatemi. È chiaro o no? Allora lui già si confrontava con me rispetto a quello che gli ha detto Giovanni, che aveva parlato molto bene di me. Allora, se io devo andare a un posto, vi racconto quello che è successo sulle scale, tanto per farvi capire, no? Io esco, tra l'altro avevo visto un suo video che è su YouTube, no? Quindi io l'ho riconosciuto subito, sta venendo su dalle scale. E dice, ah, lei chi è? Così, no? E poi è andato via. Cioè, la cosa bellissima è stata questa, cioè, non è, se uno mi chiede lei chi è, dai tempo di rispondere, no? Se io lo chiedo, non ci ha pensato, è andato via subito, cioè, mi ha bypassato, e ormai così, lui veniva su dalle scale, io l'ho attaccato al muro, gli sono andati incontro, lui mi prende la mano, poi cosa fa? Questo ve lo ricordo perché è bellissimo. Che cosa fa? Cioè cerca subito di avere un rapporto
con priorità.
No. Di sudditanza, scusate. È chiaro, io metto la mano, su, io non sopporto, tra l'altro è una delle cose che mi hanno fastidio.
Ti ha salutato così. Alla fine ti ha dato 3 pacche sulla spalla e dopo
gli non mi ha dato 3 pacche sulla spalla, ci ho ripensato. Non mi ha dato. Sì, ma non mi ha dato 3 pacche. Perché se uno dà una pacca, tu, no? Lui ha fatto così.
Alla fine.
Non sono 3 pacche.
No, è un tipo di rabbonire. Infatti a me per esempio mi ha salutato, mi ha fatto così sulla testa.
Sei chiaro?
Sì, tu dici che questi sono segnali per creare un rapporto. Scusa, tu dici che questi sono segnali per creare un rapporto di sudditanza rispetto agli
altri. Assolutamente sì.
Perché è come se li trattassi da esseri, tra virgolette, inferiori, inferiori a te.
Certo.
Beh, ma lui comunque.
Beh, questo è un uomo di
potere. È un uomo di potere. Perché sta nelle stanze dei bottoni. Cioè, voglio dire, è lui che decide.
È chiaro.
L'ha detto, io ho fatto la legge sul volontariato, perché l'ho scritta io.
Ma anche quando è arrivato, come sapore, cioè come il suo arrivo.
È chiaro, perché il problema è grosso. Scusatemi.
Con i giovani si era tirata subito.
Scusate, non è quello. Quello è un indicatore di debolezza, scusatemi. Perché lui deve mettere subito in chiaro che è lui.
Sopra.
Il, dovrebbe essere lui lo Samagni dell'uomo della situazione, sono io Samagni, pian piano te chi sei? Sei tu? Chiaro, la cosa che sai, infatti, però questo imparate a leggere le persone, tant'è vero che il buffista, io non sono mica intervenuto, che io ero presente in tutti i discorsi che facevo, non mi guardava, però io sono io che so tutto, tendiamoci bene. Non so se è chiaro, infatti è stato buffissimo. Quando ha finito che io mi sono azzarato a intervenire, ma io voglio sentire loro, ma cos'è?
Sì, quello è stato chiaro, là, un po' chiarissimo.
Ma non ha mai guardato in faccia questo. Ma cioè, quando parlava lei,
si spalla per me.
Lo vedevo e guardava in alto come per di.
Nostro signore.
Come per dire?
Che ne sono una cosa come per meglio io.
Mi vuole questo qui che mi ruba la scena, capisci? Il problema grosso è che lui ha percepito un fatto, adesso scusatemi, penso che sia importante per capire le situazioni, cioè voi state leggendo la situazione, è chiaro?
Per imparare a capire.
Certo, io ad esempio ero tranquillo o no?
Sì, sì.
Ma che mi frega a me, scusatemi.
No, ma soprattutto facevi più rumore di lui stando in silenzio.
Ma è chiaro? Infatti il discorso è così, non è il problema. È chiaro che quando lui cerca di zittirmi, sono andato avanti. Proprio non gli ho dato nessun tipo, se avessi cominciato a dire, ah sì, scusi, è chiaro che lui diceva, oh, lì si sarebbe tranquillizzato. Non dire, penso io. È chiaro. E questa è la cosa, cioè io quello che vorrei che voi imparaste a leggere è questo fatto. A me personalmente, mi incuriosisce, è chiaro se. Se avessi voluto entrare in scontro con lui, ci mettevano attimi. Lui no con me, che lui non mi conosce. Non so se è chiaro. È una pessima situazione. Lui è abituato con persone che gli danno automaticamente credito. È chiaro.
Perché sanno chi è, come ha detto la storia dell'ospedale del Rizzoli. Perché a me date del lei a quell'altro.
Ma anche quando ha citato i politici con i quali.
Che poi l'ha fatto?
Ma infatti, perché quegli altri alla Barbara e alla Zetù, e tu allora perché non date lei a quegli altri? Se deve essere un rapporto di reciprocità.
Ma non sa cos'è la reciprocità.
È il senso unico.
A me mi sembra immaginarsi
che non reciproci con lui.
No?
È lui che reciproco.
È lui che reciproco degli altri, altri lo devo permettere.
Esatto, è lui che.
Capisci? Tu non ti devi permettere. Io dico che siamo in reciprocità, quindi io lo faccio, ma tu non te lo puoi permettere.
Sì, sì, sì. Lui modifica la reciprocità in fase
più avanti. È solo unico? No, è proprio unidirezionale.
È
lui che si crea la relazione. Tu puoi solo consentire.
Fermati. Cioè, lui è reciproco quando parli tu. Tu non devi essere reciproco quando parli io.
Ok.
Sì,
sì.
Sì,
è vero.
Figurarsi, io purtroppo queste cose qui. Guardate che di solito non le faccio, ma perché non voglio farle. Le faccio solo quando sono in ambiente terapeutico, ad esempio. Ma anche lì, come vedete, a me di scontrarmi con lui, scusatemi, proprio non me ne può fregare meno.
Ma non sarebbe servito.
No, sarebbe servito solo a scontrarsi, ma
non ricevi, secondo me non riceviva, parlava, gli diceva quelle cose, non trovo.
E chiami tu, che mi frega a me, una volta mi chiedevo solo che mi fa male. Non so se mi capito.
A me una questione di possibilità,
assolutamente sì.
Non serviva, perché la possibilità non era una premessa.
Non è un mio interlocutore, tanto per essere chiaro. Può essere una persona che mi dà delle informazioni. Io poi, tra l'altro, se vedete, scrivo molto, cioè nel senso, chiunque parla, non voglio perdere quello che mi sta dicendo, e non mi interessa il fatto che possa sembrare che imparo da lui o no. Lui invece era scambiato, ma se io imparassi da lui, non mi sono. È chiaro, tanto è abbastanza buffo, perché di solito quando si fa una conferenza è quello che gestisce, diciamo, introduce le cose, di solito fa sempre un briciolo di riassunto di quello che ha detto l'altro per favorire quello. Quindi, veramente è una cosa buffa, perché lui ha paura che gli dicessi qualcosa che gli sfuggisse dalle mani, tant'è vero che l'unica domanda che ho fatto non mi ha risposto.
Infatti guardava più Giovanni, vero?
Vabbè, anche Giovanni è il suo contatto, però è chiaro che evidentemente non è il suo contatto.
Ma non so se avete notato, ha detto una fesseria grande come una casa quando ha parlato della differenza tra contatto
e relazione.
No,
è detto
che non media aumentano i contatti.
Ah, ma non le relazioni.
No, aspetta.
Sì, ha detto che hanno aumentato
i contatti.
Ah, della rete, l'iscrizione della rete.
Insomma, le comunicazioni, ma non la relazione.
Perché hanno stupidato?
Però visto lei che faceva così.
Perché?
Quello era un po' grave, scusatemi. Lui non sa cosa sono le relazioni, esatto. Quando cercate di spiegare, io non ho detto io.
Perché per lui una relazione virtuale non è una relazione.
Vabbè, all'interno del suo sistema culturale è così, è vero, quindi lui non riconosce.
Però lui la usa, non è vero, perché la cosa interessante è che invece lui si mette da quel punto di vista, lui dice io la uso.
Come oratore, cioè sparge, capito, semina. Sì, rispetto a tanti altri che invece sono della voce
Ma lui è un attore, scusatemi. Non è...
Ha parlato per un'ora senza.
No,
anche abbraccio. Non è
una
relazione, quello
che lo sapeva tutto, cioè uno che non conosce niente.
Hai detto bene, cosa hai detto?
Sembrava che sapeva tutto.
Sembrava.
Sì, sì. Per esempio,
quello,
in senso comune,
se io avessi voluto chiedergli la definizione di relazione o la definizione di contatto, non gliel'ho chiesto.
Io la mi aspettavo.
No, perché. Scusami. In base a quello che ha detto non lo sapeva, scusa, molto semplice. Ma ve lo dico per un motivo molto semplice, che la definizione di relazione.
Cioè, pensavo la volesse approfondire, dato che aveva iniziato il discorso, poi c'è rimasta un po'
strana. No. Ripeto, anche Donati, Pier Paolo Donati, che è teorico, ha introdotto la sociologia relazionale, non ha una definizione di relazione. Questo è bello. Infatti io ce l'ho.
Relativo.
No, certo, ma da questo punto di vista, capisci, è la differenza, hai capito? Davvero, io l'unico, quando è l'unico momento in cui ho dato un piccolo attacchino? Avete letto?
Abbiamo già parlato dei media.
Quando? No. Vero o falso?
No.
È sull'amore.
Ed è scappato. No, l'unico attacchino che ho fatto qual è stato? Hai
parlato della comunità?
No.
Sull'amore, che ha detto del narcisismo.
Quello? No, non il narcisismo. No.
Il narcisismo non ne hai parlato.
L'abbiamo parlato noi.
No, l'abbiamo parlato.
Cioè, ha detto dell'amore e della passione, che, cioè, ha attaccato il concetto che aveva detto lui.
Quello è dopo, non c'era lui.
Quando avete citato la frase dell'ufficiale? Paolo sull'amore, bella quella,
scritto.
Bella quella,
grazie. E l'ho scherzato, mi ha fatto capire che se volevamo parlare d'amore era meglio che non si addentrasse, questo è il punto.
Allora, beh, il posto con la definizione
di Paolo.
L'amore,
se
non dico me c'è lui c'è noi dai.
È bello, no?
Te lo dico
perché io volevo fargli capire che non è l'unico che riflette e che pensa sull'amore. Non so se
però non chiedo l'amore come un attacco.
Non posso attaccare.
Anzi, dei due, cioè col fatto che lui proprio poco prima aveva sottolineato il fatto che di forme dell'amore ce n'erano tre, che ha detto che era Eros, Filia e Agape. Cioè, tu dei due hai sottolineato il fatto che, cioè, non l'avevo letta come un attacco.
È un attacco perché lui che si rifà alla letteratura non lo sapeva.
Soprattutto non ha storicizzato la concezione dell'amore. Cioè...
A parte quello, è un attacco perché gli ho detto una cosa che lui non sapeva.
Nei suoi test, chiaro, nella competizione.
Io non lo sapevo.
Beh, non sono mica fesso, non volevo entrare in competizione, però volevo dargli il messaggio. Che non è un po' più basso,
esatto. Che non è lui il detentore della conoscenza assoluta.
È chiaro, scusate, io non ho mica problemi perché da questo punto di vista volevo solo fargli capire che devi stare attento a come ti comporti.
Tra l'altro lui viene da un mondo tecnico che è quello dell'economia. Quindi non è manco un esperto di letteratura.
Però da questo punto di vista va bene. Qual è l'altra faccia della sua preparazione?
La commistione.
No.
La preparazione tecnica è un impegno sociale, civile.
No. Io spero che impariate. Cioè, esaminate tutto, il motore rappresentazionale è fondamentale. Qual è il problema? Cosa ho detto io dopo? Parlando di Powell, che è il colpevole di Renzi. È un cattolico, Famani. Quindi un cattolico in senso deteriore ha la volontà, ha la conoscenza, ha la verità in tasca. Questo è il problema. Lui aveva la verità in tasca.
Però secondo me ti ha risposto allora, se quello era un attacco dopo ti ha risposto, con l'altro attacco ha chiuso lui dicendo di aver vinto, dicendo il discorso della nipote che gli ha detto che la bellezza è di San Tommaso, attenzione perché la frase è cattolica,
quindi
la bellezza e lo splendore della verità. E questa è la citazione di San Tommaso.
Quindi?
Però lui ha detto che
mi ha dato
la verità.
Mi ha dato ragione, scusate.
È la verità.
Scusate, mi ha dato ragione.
No, ma io nella sua testa.
Nella sua testa.
Ma non riconosce neanche la filosofia, eccetera. È lui che ha ragione, perché la bambina, tra virgolette, gliel'avrebbe confermato.
No, è perché l'ha citato, ma scusatemi.
L'ha citato, esatto.
L'ha citato, ecco perché ha ragione la bimba, non perché avesse ragione.
Sì, certo, ha ragione, no.
Ha detto,
la risposta che ha dato la bambina ha detto il nonno,
quello che dice
a tuo
fratello.
Il bello che poi questa sarebbe la libertà di pensiero, perché poi ha detto.
Per lui sì.
Esatto, perché bella, la libertà di pensiero è dire che tu c'hai ragione.
È chiaro, scusa.
No, bello il discorso.
Sei intelligente.
Perché puoi confermare quello che dice nonno che è giusto.
Che è giusto. Ci siamo. Scusate, io vorrei che veramente imparaste a leggere. Io non lo conoscevo prima, abbiamo visto tutte le cose. Però cominciate a vedere la persona con tutti i suoi pesi e con tutti i suoi limiti. Non è mica un problema, ne abbiamo tutti di limiti. Ci siamo. Ecco, il motore rappresentazionale è queste cose qui. È chiaro che nella misura in cui io ho fatto col ragazzino, è stato uguale, non lo conoscevo.
Col ragazzo è stata
ancora di più.
Insieme queste cose qui, i meccanici, questo potenza, tu sei un bravo meccanico, ti sa leggere. Io non scordo mai da un meccanico, tra l'altro appassionato di Lancia, delle vecchie Lanza, bravissimo, pare arrivare lì che poi neanche macchina, lui mi guardò e dice, sai, dice, per me tu hai qualcosa che non funziona nel differenziale, probabilmente è successo sul mio codice, doveva essere usurata dei denti dell'ingranaggio, così solo perché ha sentito. Hai detto, sento il mestiere queste cose qui, cioè voi dovete proprio rappresentarvi in questo caso, quindi con un discorso di auto. Ho capito, ma non so adesso neanche da roba. Cos'è l'autoempatia?
Analisi su noi stessi.
Come?
Analisi su noi stessi.
Non ho capito.
Cioè analizzare.
Ma piano.
Le sospendo.
Cos'è l'autoempatia?
Grazie.
A capire come si sono formate le proprie rappresentazioni e no. Cercarle di.
No. Autoempatia. Abbiamo fatto questo, eh? Dovete sapere se cose qui, mi raccomando.
Cioè analizzare dall'esterno le proprie rappresentazioni.
Allora, cosa vuol dire dall'esterno?
Prendendo il proprio punto di vista e giudicandolo per esempio con
intanto mi metto di fronte a me stesso come non fossi me stesso. Siamo. Poi sospendo i miei giudizi per la mia teoria e affronto un certo avvenimento, una situazione, un interesse cosmico, me stesso. Cercare di capire perché io dico certe cose, non so se mi capite, cioè lui non si è posto dei problemi, lui siccome era lui a dirle aveva ragione, ma non chiedo un rapporto, niente, non chiedo un rapporto di altre persone, a lui,
ma trovarsi di fronte a una persona trovarsi per fare un'osservazione, un'analisi della persona, no? E trovarsi una persona davanti a una persona come Zamagni, che mi sembra una persona molto costruita per certi versi, e invece il ragazzo di Agnone può essere più difficile da persona come Zamagni perché ha tutta una serie di, oppure no? Proprio perché è fatta così risulta più difficile, più facile entrare.
Non più facile
entrare, comprendere.
Faccio una presentazione. Io di Zamagni mi ero stato quando è venuto su, anche lì, quando l'ho visto sulle scale, per me era più sufficiente. Teniamoci. Il fatto che noi ci facciamo una presentazione non vuol dire che abbia ragione, sia ben chiaro, scusatemi, premessa, non vuol dire che abbiamo ragione, vuol dire semplicemente che siamo nell'ambito delle possibilità. Mi faccio una certa rappresentazione di lei, non la conosco, mi incontro per la prima volta, è chiaro che faccio, però la mia rappresentazione è una delle rappresentazioni possibili, dicei. Altrimenti commetto un grosso errore, è chiaro il discorso, quindi non mi interessa avere un giudizio previo, un pregiudizio, hai capito? Mi interessa di una persona avere almeno due possibilità, quindi due sistemi o rappresentazioni, sistemi di rappresentazione, è chiaro? Ad esempio se avessi un solo sistema di rappresentazioni dico non è così, me ne faccio un altro, è chiaro o no? No, non è chiaro. Chiaro o no? No? Sì o no?
Insomma, scusi, a Germania si può dire pure un'analisi cognitiva delle nostre rappresentazioni?
Non c'è niente. Sì o no? No? Alta miseria, come vado a saperlo? Dov'è che hai perso? Sì,
scusate,
Allora,
questa domanda di prima.
Lo fai per interrogare?
Non lo so, se, però se, se ti viene una persona che è una tipologia di persona tipo Zamani, diciamo, no? Con delle problematiche, quindi ti viene perché c'ha delle problematiche, e poi c'è un'altra persona che è tipo il ragazzo di Antonio, e non è poi complicato avere a che fare con la persona come Zamani, che quindi c'è tutta una serie di che si è costruito tutta una delle, non so come dire, delle sovrastrutture, cioè delle cose per cui ti mette, cerca in tutti i modi di, mette, di metterti in difficoltà o di farti sentire inferiore, mentre l'altro, il ragazzo, e tu hai la diffidenza iniziale, quella che dicevamo, che lui dice perché sei venuto, però se poi riesci a trovare la via d'entrata giusta, comunque con lui riesce a stabilire una relazione e poi a instaurare un rapporto, che mentre l'altro
caso chiedevo,
non so, mi verrebbe da dire che nel caso
ormai è diventato un caso davanti un palato,
nel senso la struttura prima, non so, è data anche al fatto la parità di età sessuale, mentre il ragazzo può rimanere colpito, può
chi, Zamagni? La tua?
Non so,
è 43.
E lo scalo sembra più vecchio.
No, non è vero.
Sì, sembra più vecchio.
Sì, sembra più vecchio.
Sembra più vecchio, sembra che assolutamente sembra proprio nonno.
No, questo non vuol dire che sia più vecchio.
E lei sì.
Sembra più vecchio.
Non è vero. Non è vero.
Non sembra più vecchio, è più vecchio, guarda se siete strani, no? È più vecchio. Scusami, lui ha anche uno sul cervello.
Ha in testa, ok.
Ma questo poi si esprime.
È più vecchio. Cioè lui.
Non ha capelli. Non ha capelli.
Vabbè, anche Bursi non ha capelli, quindi.
Meno male che già non c'è.
Lei come sono io?
Lo devo anche individuare, no?
Cosa
sì? Posso aspettare
che ti aiuto
da casa.
Dov'è l'errore? Ti ha partito il tuo certo
errore. È sbagliato giudicare a priori, però comunque Zamani c'è una teoria di riferimento alle. Va bene, lui è il soggetto, mentre no? Quindi è più facile inquadrarlo, il ragazzo no.
No.
Ma io dicevo, il ragazzo io lei, io ho fatto l'errore.
Ah, ci vediamo questi giorni. Il ragazzo
pensava se l'atteggiamento è stato quello, ma che si è voluto fare qui, cioè anche questo atteggiamento è un po' tanto duro, non puoi fare.
Cioè sul fatto del ti fa sentire, cioè se ti fa sentire stai ragionando in termini sul caso. Ma è vero,
un errore piccolissimo, no?
Cosa ho perso? Siete ancora sulla
macchina? Sì.
Piccolissimo.
Speriamo che abbia il cuore d'orecchio.
Sì, perché è un po' sordo.
Che dici che è piccolissimo? Sono i peggiori. Non si vedo. Qual è l'errore grande, enorme? Quando sbagli un errore, il piccolo verde.
Beh.
Un errore di 6 centimetri o da 2
metri? Dipende dal contesto.
Può diventare gigante.
Ma nel senso che lo metti in crisi se vai contro i suoi principi?
No.
10 km?
No. Insomma, non potrebbe mai accadere. Se
no, mettiamo caso che è un problema, cioè tra.
Ma scusa. Cioè, io penso che dal nostro punto di vista non ci dovremmo mettere nelle condizioni di dire se una persona è più difficile da gestire, da
comprendere. Che l'amore sia la più bella cosa che.
Forse pensare che.
È una canzone dei giganti.
pensare che un
bel complesso.
Anche se è venuto fuori
gigante.
I vostri cannoni, c'è una cultura che sia gigante.
Questi bambini lo riconoscono.
Pensare che l'errore può essere quello di voler classificare. No, a prescindere.
No, oh, grazie, sono sola. No,
esistenziale. Però te non ti ha fatto così sulla testa.
Ma io ero nemica quando gli ho detto una roba anch'io e ti stavo sorridendo sul fatto che gli ho detto ha centrato esattamente la situazione che stava accadendo. Perché non dico la verità, io ho esperienza in questo campo. Zitta, mi ha detto, stai zitta.
Quindi, qui sono tutti diversivi, state perdendo tempo.
No.
Non sei qualificato.
Questo comunque siamo avanti, Giovanni è così, giovane, diffidente, già comunque ho fatto una scelta, un po'.
No, che scelta hai fatto?
Cioè, già classifico, come stavo dicendo.
No. Quando ve lo dico ti restate male.
Eccolo. Quindi ci vuole fare.
Forse che lui non vuole entrare in relazione con noi, quindi che ci vogliamo fare.
No.
Questo
non è problema.
Lui voleva entrare in relazione con noi, ma distanza.
Se fosse vero sarebbe
venuto. Il è suo.
Quindi? Lui non ha chiesto di essere aiutato.
No, ma io, io ipotizzavo nel caso in cui venisse una persona con una problematica. Oppure qualcuno ti chiama perché dice questa persona ha una problematica, la moglie ti dice io con mio marito ho. Però che ti presenta una persona di quella tipologia, diciamo, no?
Scusami, no, in questo senso, se la persona non me lo chiede esplicitamente, io non sono autorizzato a farlo.
Però neanche tra il ragazzo di Agnone tra già chiesto. Ah.
Sta parlando, no? Nel caso del ragazzo di Agnone, dov'è la differenza? È che lui pensava che io non potessi aiutarlo, è diverso il discorso. E questo che mi ha indirizzato sulla scelta cognitiva, perché lui è già stato in una comunità, no? Come vi ho detto, e lì non aveva avuto non delle risposte, che non è questo il problema, non era, cioè aveva la convinzione che non potesse essere capito se non dai ragazzi che avessero provato le sostanze come lui.
Le sue pari.
Ma gli ho detto davvero che in molte comunità si apparteniamo noi una, e tu sei lì da 6 mesi, sei fatto un buon percorso, ti affidano 3 ragazzi. Si apparteniamo a questa struttura ad angolo, che è progressione aritmetica o geometrica? Aritmetica. Geometrica? Sì. È chiaro. Perché da questo punto di vista è chiaro che tu pensa, uno segue 3. Ognuno di questi 3 dopo un po' segue altri 3.
Ognuno, cioè, ogni segue ragazzo 3. Segue qualcun altro?
Certo. Sì, dopo un tot di tempo.
Sì, dopo 6 mesi, massimo 1 anno. Allora tu capisci che al primo livello quanti sono? Quanti sono al primo livello?
Prima c'è 3, poi c'è
4. No. 4.
C'hai il
segue gli altri.
È chiaro. Quindi al primo livello sono 4. Al secondo livello quanti sono?
12.
Quanti sono? 3,
3, 3, 6, 3, 9
e 3, 12.
E 3, 12, più i 4 di prima, 6, 4.
Non scordate che al secondo livello siamo già a 16.
E poi devi.
Ah, i 4 di prima sono quelli.
Se ognuno dei 12 segue 3 persone, quant'è? Capite? Cioè è una scala che quanto più andate avanti tanto più diventa esplode, per quello che loro possono tenere 1000 ragazzi tempi d'oro, tenere anche delle persone molto meno, ne ha 5-600, ma lo schema è questo. Allora, dov'è l'errore? L'errore che questo ha come premessa, dire, noi quando siamo nati non ci interessava il discorso lì, cioè le persone non è possibile che stiano dentro una volta come utenti, una volta come operatori, perché vuol dire non uscire dall'ambito della droga. Allora, se una persona volesse darsi una mano, prima esce, poi torna dopo un anno, due anni, sono pochissimi che non fanno, perché in questo modo, quando uno va fuori si va la sua vita, è chiaro, cosa che, e in più non è detto, cioè l'errore di fondo è che non è vero che uno che si è rotto una gamba diventi ortopedico, non è completamente vero, una persona che magari non si è mai rotto le gambe ma mi sappia mettere a conto. Allora io devo giocare su questo aspetto, per cui il mio ragazzo di Agnone comunque me l'ha chiesto, cioè, non so se è chiaro. Allora il discorso di fondo è questo, comunque il nucleo familiare mi ha coinvolto. Zamani non mi ha mai chiesto una cosa del genere, anzi Zamani
siamo noi che l'abbiamo chiamato. Sì, siamo noi che l'abbiamo chiamato.
Siamo noi che l'abbiamo chiamato, lui
la prepariamo.
Lui è venuto, no, ma non è questo, è che lui è venuto come primo protagonista, chiaro. Già, se avessimo detto a tavola rotonda che ci siamo io e lui, allora sarebbe venuto probabilmente con un altro spirito. A me interessava invece che lui venisse a dirci quello che sa. Diciamo, quindi non era una persona che in qualche misura avesse chiesto il mio intervento. Io non faccio mai queste cose. Nel senso che le persone che incontro o mi chiedono loro di ragionare in termini sottoterapeutici, oppure non lo faccio, se no diventerei matto. Hai capito? Pensate sia tutte le persone che incontro dovessi cominciare a farlo di giorno. Non mi interessa, a me interessa che una persona, se ha bisogno di una mano, la chiede, o lui la famiglia, non è questo il problema, allora posso interessare, chiaro. Quindi Zamani non era il mio interlocutore, voleva fare le cose, chiaro. Lei che ti ha rifermato? Dai, non ti preoccupare, non sei l'unica. Allora cos'è che non hai messo a fuoco?
Era un fatto di che ti fai un'idea che può essere pure sbagliata e quindi la devi cambiare da quello, oppure
no, ci sono tante possibilità,
che si progetto ancora prima,
giusto? Cos'è una possibilità? Quello che abbiamo detto non è vero, non abbiamo detto niente. Cosa vuol dire? Mettilo nella tua materia, cosa vuol dire? Ci ho preso, no? Ci ho preso?
Non
ho
capito.
Eh?
No, mi ha affermato di aver capito.
No, ma ci ho preso o no? Sul fatto che non riuscivi a mettere il concetto di possibilità nella tua materia. Sto dicendo che ti ho preso. Allora facciamolo, però fermami, ripeto, mi è toccato di vedere il film, capito? Perché? Allora, qual è la tua materia? Prova a dire, qual è?
La geologia.
Come?
La geologia.
Geologia. Cosa vuol dire in geologia usare le possibilità come motore rappresentazionale? Prova a dire.
Io sono di fronte a un affioramento.
Come?
Io sono di fronte a un affioramento, una roccia. Io dovrebbe essere il mio interlocutore. Pensare a diversi tipi di roccia che potrei avere.
No, non di roccia, ma a diversi tipi di possibilità che sia. Per, che abbia quel particolare affioramento di appartenere ad un tuo schema scientifico. Quindi nel momento in cui, adesso non sono molto esperto, però nel momento in cui tu vedessi che cosa? Un granato. è mai successo di vedere una rossa con dei grandi?
Ho
no, invece di me è successo, tu dici.
Sì, cioè l'ho visto,
non sul terreno, ho sgranato su... Certo, no. Io invece sul terreno, ho visto, insomma. Io ad esempio la roccia che ho visto io, certo, la roccia che ho visto io era bianca, come pasta di fondo, e poi vedo tutti questi cristalloni, insomma, non sono nemmeno molto grossi magari, erano tutti questi cristalli messi in più direzioni. Cioè, che roccia era quella lì? Probabilmente di un tipo, io adesso non mi intendo, per quello che mi interessa, per me era solo bella, capito? Però poteva essere di un tipo piuttosto che di un altro. Ad esempio?
Perché quello che si chiama funzione mineralogica, cioè nel senso, è vero che c'è questo minerale, ma è indica un ambiente di formazione. Però se è insieme a un altro, arriva da un'altra.
Ma sono le due possibilità, hai capito? Può essere semplicemente una roccia alluvionale, no? Che si è cementata, per cui il contorno non è quello che dovrebbe essere, giusto? Stiamo usando, adesso io non mi intendo, scusa, mi dico delle fesserie, ma stiamo usando in termini di possibilità. Può essere una roccia metamorfica che è nata così, o una roccia sedimentare che ha presi conto.
O all'interno di uno stesso ambito le varie possibilità di
formazione. È chiaro, ecco, hai usato il termine giusto. Io devo esaminare tutte le possibilità. Dopo ce ne può essere una che non ho esaminato, vuol dire che ho sbagliato, ma dov'è il problema? È chiaro? È chiaro? Dai.
Ma sono delle ipotesi oppure non c'entra con il concetto di ipotesi? Cioè nel senso tu hai. Sono delle ipotesi, cioè come in geologia.
Cos'è un'ipotesi, no?
Una possibilità. Una possibilità.
Può essere, cos'è un'ipotesi?
Cos'è un'ipotesi? Cioè nel senso che.
Cos'è un'ipotesi?
È una idea che puoi avere per provare la tua teoria, per confermare la tua teoria.
Non è detto. Un'ipotesi già di per sé richiede di essere verificata. È un'affermazione sul futuro. Io direi, penso che la roccia che ho trovato sia una roccia metamorfica. Io avevo fatto quell'ipotesi, hai capito? Che però non so dimostrare, non mi intendo. Sono così, sono un rocciofilo, mi interessa.
E invece la possibilità non è comunque un'affermazione, dopo non è un'affermazione sul futuro, no?
È una?
Ricorda però ipotesi di azioni future.
Guarda, uno è una?
No, se a me viene in mente, cioè è un insieme, una gamma di elementi, cioè,
non una possibilità non è una gamma, il motore presentazionale è della gamma.
Com'è
l'affermazione?
Riguarda ipotesi di azioni
future. Ci siamo? La possibilità, dici? No.
Prima.
Sì.
Parlando delle possibilità, non
fuori
questa.
Sì, lo so. Però bisogna capirla, cioè io da volte salto qualche passaggio.
Sì, infatti era...
Ma perché dopo è scontato? Allora, il motore della presentazione fa la presentazione, basta. Hai detto, non fa altro. Poi dopo la rappresentazione può essere un'ipotesi sul futuro, è chiaro. Però sono stati successivi, è chiaro che quando uno lo fa automaticamente, non è che lei si pone il problema se quella roccia lì sta facendo un'ipotesi sul futuro, sul passato, non so come. È chiaro. Guarda che è un
sì, tempo... all'inizio quando stavamo leggendo sul libro, era venuta fuori che era puntata per quello.
Certo. No, ma va benissimo. Però come vedete il concetto di possibilità è un concetto bellissimo. Poi dopo andremo a vedere perché. Spero. Dai.
Posso?
Sì.
Cioè, quindi essendo un generatore di rappresentazione, cioè viene dal empiria, nel senso che mi genera poi potrebbe.
No, questo è proprio un lavorio in zeta 1.
È un'esplorazione
del barco di rappresentazione
del rappresentativo, mi raccomando.
Allora, essendo che noi siamo all'interno di questa cultura, è su Z1.
Esattamente.
Si può dire una premessa, no?
Può diventarlo, ma non è, di per sé non è. Io quando genero rappresentazioni sto semplicemente esplorando che cosa? Lo sto esplorando?
Z1. Non il mio.
Non so cos'è.
È astratto.
Non so cos'è. Cosa sto esplorando? Il virtuale. Quello che vorrei che capisse, io sto esplorando il virtuale. Rappresentativi, quindi, insomma, creativi, insomma, ma sto esplorando il virtuale. Se dicessi che quella roccia lì è nata perché il Padre Eterno ha battuto le mani e l'ha costruita, non posso contraddirlo. A meno che io non faccio un discorso scientifico, finché non ho filmato che il Padre Eterno così e che una cosa lì non si possa ragionare così, è chiaro. È una spiegazione, ma non è scientifica. Scusa, molto semplice, un creazionista non è scientifico, perché da questo punto di vista noi non abbiamo conferme di questo fatto, hai capito? Anzi, le conferme non ci sono, nel senso che per quel che ci riguarda, anche cosa sono le stringhe? Sono le stringhe. Delle stringhe, infatti sono curioso, però è un discorso specialistico, sono molto curioso, però teoria delle stringhe non l'ho capita bene, ecco, non si può capire tutto. Ci siamo. Allora, sono teorie, hai capito?
È una teoria subatomica.
Sì, non metti in dubbio, ma. Cioè?
No, beh, c'è tutta una filosofia dietro
la fisica. Non ci riguarda, non ci interessa qui. Però il fatto della teoria delle stringhe, se uno ragiona in termini strettamente empirici, ti nega che ci sia il creazionismo, è chiaro. Oppure il creazionista dice, no, Dio può tutto, quindi ci vuoi inventare anche la teoria delle stringhe, ma non sei a livello scientifico, diciamo. Sei a livello fideistico, in realtà, va benissimo. Cioè, io non discuto, una persona ha tutto il diritto di avere le sue concezioni, basta che non le venda come concezioni scientifiche. È chiaro che se una persona nega il darwinismo, sono affari suoi, sono affari a me non mi interessa. Non so se è chiaro, ci siamo. Però, per definizione, Dio può tutto, può diventare il darwinismo. Non so, è chiaro, non è dimostrabile scientificamente. Teresa, siamo a Firenze, queste sono in macchina o in treno?
Sono in macchina, mi ha detto Giussi che salivano in macchina. Vabbè, sono le 11, quindi.
Scusate,
la luna per pranzo.
Sono le 11, fermiamo un secondo. No, arriva mezz'ora.
Una sola
ci vuole. Firenze sono 70. 70
km, 70 km.
Una volta ci sono. Una volta non si è passato
niente. No, adesso ci sono tre corsi.
Devi pulire la tua segreteria di telefono.
Ma la mia segreteria?
Sì, sono Leo, pronto. Volevo sapere se vieni direttamente qui al SAP oppure da qualche altra parte. Ciao, ci sentiamo tra poco.
La mia segreteria del telefono non l'ascolto più, perché non è.
Non ci vedi.
Scatta, ma non è attiva, cioè io non la posso ascoltare.
Lì dice che è piena.
No,
in teoria non dovrebbe.
Quello è un numero aziendale, quindi io non ho tutta la possibilità di accedere a tutte le funzioni, per cui devo chiamare chi me l'ha, perché abbiamo la rete dell'ARC. Il numero personale è questo, quello dove mi chiami con 347.
Ciao Teresa. Sei con la bimba?
Questo livello su quando diventano.
Ma venite qui al SAT oppure vuoi andare a casa?
Lo abbiamo detto.
No, anche perché caso non c'è nessuno, se no devo venire io. Noi ci vediamo qui, al parcheggio lì,
no?
Se
non andiamo più tutti. No, lei non può mica entrare, non ha il permesso.
Porta salvitare, sì.
Non può entrare lei, non ha il permesso.
Va benissimo, allora ti aspettiamo qui.
Ma sabato
non più. Io per
me? Sì, sì, siamo qui. No, ciao, un bacione a tutti, ciao.
Perché per via del
Sirio.
No, perché io sapevo che sabato era
dalle 8
adesso
Sirio adesso è sempre a fine.
Ci vediamo 5 minuti, sì, devo andare in bagno. Tra l'altro stava parlando, Margherita mi ha fatto alcune, mi ha richiesto alcune precisazioni che ci possono servire.
Comunque ci sono scontri di potere e affermazioni personalistiche. Perché stava lavorando all'ONU,
perché doveva arrivare a
dentro l'Arcer. Parlavamo delle lotte di potere all'interno dell'Arcer, ragazzi. E Barbara ha vissuto anche se in Abruzzo, cosa parallela a quello che ho vissuto io in campagna, quando ti ricordi c'era ancora Tom, c'era Giovanni De Rose, eccetera, che noi eravamo la nuova leva che avrebbe dovuto sostituire, ci hanno fatto fuori, appena sì, morto Tom, siamo stati esautorati tutti.
E parte del discorso che stavo facendo adesso con lei, che appunto il volontario o comunque chi agisce secondo la logica del volontariato deve stare attento, no? Perché noi dobbiamo ragionare allora, qui ci siamo, il motore presentazionale, guardate che è un concetto stupendo, che è un concetto estremamente importante. Prendiamo un caso concreto, no? L'ACI, oppure con le situazioni di
guerra. Guarda, l'ACI è proprio un bel caso. Sì, sì.
Non ne parlo troppo perché non lo conosco molto bene, quindi casomai mi fa.
Vabbè, noi siamo in due,
abbiamo... Le dinamiche associative sono quelle. Cioè, io dicevo a lei, la cosa che diceva Zamani ieri è vera, cioè questa cosa dei presidenti, che sono presidenti a vita.
Dei gruppi dirigenti che non si ricambiano.
Sì, però non è caso. Il problema, a mio avviso, non fate l'errore tipico. Ci manca. Basta.
Ecco.
Allora, bisogna non fare un errore abbastanza tipico. Cioè, se no io me ne vorrei andare, se volete che me ne vado, basta che me lo dica.
Non è la nuova generazione che fa la differenza, come Renzi.
Non è proprio come questo. Scusate, non è esattamente così. Il problema grosso è questo. Allora, un conto è essere detentore di esperienza, e questo è fondamentale. Uno degli errori, esempio, della pubblica amministrazione è stato proprio quello di fare, incentivare l'uscita, per cui da questo punto di vista è successa una cosa molto semplice, che le nuove persone che non avevano esperienza ci hanno messo 10 anni o 15 anni prima di farsi esperienza, quindi di fatto si è inchiodata l'amministrazione e tant'è vero siamo nella fascia attuale, perché un'amministrazione non può stare 10 anni senza un certo tipo di esperienza, verifichi cose per tutto. Diciamo, quindi a me dell'età non me ne può fregare niente. A me interessa, a parte sono coinvolto, ma io do le dimissioni anche subito, le do qui le dimissioni, perché non mi interessa. È chiaro che il problema grosso è questo. Primo, la persona che è lì da molto tempo sta sbagliando o no? Secondo, è importante farsi esperienza, cioè io preferisco da questo punto di vista avere, come posso dirti, una persona che magari lo fa per motivi, da Zamani ieri insomma, che però ha un certo tipo di esperienza piuttosto che nessuna esperienza. Una persona che deve farsi l'esperienza non se la può fare
sulla pelle
degli altri. Diciamo. Diverso il fatto di fare in modo che crescano, che è un'altra cosa ancora. No? Ad esempio la sonoterapia l'ho inventata io. Adesso non a caso, come vi ho detto l'ultima volta, ognuno di voi deve prendersi un argomento e lavorarci. senza, cioè non mi interessa se uno fa degli errori, magari, perché se fa degli errori vuol dire che lavora, dopo gli errori li affrontiamo. Non so se è chiaro, il mio ruolo di questo punto di vista è, diventa importante. Ci siamo fin qui? Quindi va bene, una cosa diversa è questa, la mentalità, chiamiamola così, mentalità del volontariato, e la mentalità invece chiamiamola ruolistica, tanto per intenderci, ruolistica.
Chiedeva che cos'è il NACI, è una delle organizzazioni più importanti a livello italiano,
è solo un'organizzazione.
Bologna.
Che uno non conosce Lazio.
No, pensavo che fosse una cosa sempre su.
Le case del popolo.
È proprio.
Prof, ma le teorie di Pareto possono essere collegabili anche a questa cosa qua, quella dell'80 e del 20, che comunque c'è una maggioranza che cristallizza il proprio controllo e il resto che.
La minoranza. Sì, però non ti scordare, Pareto è bravissimo, capito? Però insomma, è un po' datato.
Sì, però.
È all'interno della cosa. Cioè, anche se lui ha avuto un'intuizione, capito? Ad esempio io preferisco Vico, però Pareto è stato bravissimo, nella teoria della sociologia della relazione è fondamentale. Però non ci interessano le teorie sociologiche diverse, se tu ti vuoi specializzare in questo discorso va benissimo. Quello che sto dicendo è questo.
Cosa c'è scritto?
Mentalità. La mentalità del volontariato è la mentalità ruralistica. È proprio quello di cui stavamo parlando prima. La mentalità richiama ruolo. Ieri sera lui aveva il suo ruolo e non era disponibile a mettersi in discussione.
Aveva preso anche le distanze da te.
Non so perché, non sembra
proprio si tirava proprio verso la posse.
È interessante la postura delle persone, come vi dite, non si poteva spiegare.
No, era solo
lui invece è interessante. Allora, la cosa interessante è questa: perché lo scontro che lui ha individuato, questo non c'è nessun dubbio. Perché c'è questo scontro? Beh, intanto per un motivo molto importante, che molto spesso il volontariato è uno sprovveduto. Non è sufficiente, cioè quello che bisogna tirare via dalla mentalità del volontario è che lui capisca tutto e gli altri capiscono tutto. Non a caso io sono intervenuto, ho detto volontariato tecnico, cioè io non posso pensare che una persona, per il fatto stesso che ci mette la buona volontà, è in grado di fare le cose bene, non è vero. D'altro canto però se il volontario è tecnico va a peccare negli errori dei ruoli, non so se chiama. È molto scomodo avere uno che ti incalza quando tu sei di ruolo, è chiaro, questo è tanto vero che molto spesso c'è la chiusura della difesa contro la volontà. Dov'è l'errore? Ecco, l'errore è la cosa importante, è questo, è volontario deve partire già da questo tipo di pericolo. Chiaro? Io mi devo comportare in modo da evitare che diventi vero. Quindi in teoria mi devo comportare in modo che non metto in discussione il ruolo, ma gli faccio capire che posso aiutarlo nei suoi punti deboli. È chiaro, se vado lì e dico te lo capisci un tubo. Quello lì dice, chi sei?
Il confine è labile, là il confine è labile.
Confine sì, è labile, ma non è mica tanto labile. perché dipende se il volontario ha una posizione che diremmo noi da soggetto oppure no.
Sì,
tu hai una posizione, io
no, in quel senso, perché poi deve arrivare, cioè piano piano dovresti fare arrivare a farti riconoscere, altrimenti non puoi.
Esattamente. Quindi la cosa importante, la cosa interessante è proprio questa. Io nel momento in cui ieri sera, ad esempio, Alessandra, posso dirlo?
Sì.
È fortissimo che lei è venuta e si è seduta davanti a una persona.
Non è andata così, però, comunque.
Come è andata?
È andata perché io sono arrivata, ho detto la sedia, la signora ha fatto mettiti qua, la ragazza seduta a fianco a Simone non si è spostata. Io sono stata lì 5 minuti a dire a quella signora, perché la conosco, ho detto no, perché qua lei non vede, mi sposto. E la signora, no, mettiti, perché a me non importa, io voglio solo ascoltare. Tu, perché guarda, io non ci metto niente, mi sposto dall'altro lato della. Ma esiste lei, io che devo fare?
Sandra, non ti stavo dicendo.
No, perché mi è dispiaciuto, perché.
No, ma scusa.
Io te l'ho detto.
Fammi sentire. Non sto dicendo che hai fatto una sbagliata, sto dicendo che noi, soprattutto in quanto volontari, dobbiamo avere un tipo di delicatezza che va al di là della persona. È chiaro che se io mi siedo qui davanti a lei così, no? Io tanto vero che ero convinto che sono andata via a momenti.
Ma io la delicatezza l'ho avuta.
No.
Però che dovevo fare?
Posso
contraddire lei?
Posso? Capisci? Se io dicessi, sai, volevo essere delicato, non serve. Noi dobbiamo, noi, gestirci in modo da tenere, come posso dire, preziosa l'altra persona. Hai capito? Soprattutto perché poverina, perché la mamma è uno, come la vedi, molto dimessa. Non è quella la nonna.
La nonna.
Certo. Allora, il discorso è molto semplice. È lo stesso discorso di Zamani, che si è messo così così perché io devo più le palle. Allora io non l'avrei fatto, anche se avessi avuto una persona che poteva darmi ombra, non mi sarei permesso. C'è una persona di fianco a te,
è una persona, punto.
Lui non se l'è fregato un tubo, cioè alla fine ha cercato di recuperare un po' e si è reso conto che quello che ci rimetteva era lui, non è che lui ha preso. Ah, Leonardo a chi?
Hai fatto una gran faccia, poi sei stato lì con la mano e poi l'hai data.
Però,
un po'
diverso, nel senso che...
Vorrei vedere cosa è la stessa cosa.
Perciò,
Zamani sarebbe seduto lì, c'era dietro, non gli frega niente.
Però
il risultato è identico. A tanto che quando ho detto gira, ci ha messo un minuto a trovare la soluzione giusta.
Sì, perché poi anche subito l'altra ragazza si è spostata.
Allora, capisci? Sì, ma tu lì non sei un ospite, non so se mi capisci. Sei una persona che, da questo punto di vista, deve essere più delicata dell'ospite.
Assolutamente sì.
Hai capito? Tutto lì il discorso. Quando io chiedo un certo tipo di attenzione, le chiedo perché, se no, corriamo il rischio. Cioè, vuol dire, se io mi... Cominciare a dire, adesso voi fate quello che vi dico io, non mettetemi le balle perché voi non sapete niente e io so tutto. Perché se prendessi questa posizione chi sarei solo, hai capito? E questo è l'errore. A me non mi importa niente, io non ho il concetto di proprietà privata delle idee, poi non esiste. Queste sono idee che alcune le ho elaborative, però non sono mie, so se è chiaro, non mi interessa. A me interessa che le persone capiscono, non mi interessa che mi dicano, io dice qua, non mi riguarda, è chiaro il discorso. E questo che mi rendeva estraneo rispetto a cosa, Zamani, che sono utilizzata, cioè io ero il suo nemico, ma lui non è un mio nemico, non me ne può fregare di meno. È chiaro, per me è stato utilissimo, è stato bravo, e diamoci, non lo pensiamo nella stessa maniera, appunto. Che il messaggio, ad esempio, l'ho detto più volte, quando ho detto no, te li chiameremo, eccetera, che volevo che fosse chiaro che non era uno scontro tra me e lui, non mi interessa. Non so se è chiaro. Tanto è vero che alcuni ragazzi non l'hanno neanche capito, non l'hanno. Bene, non è problema, lo chiameremo la prossima volta. Ci siamo. Quindi, la prossima volta me lo ricordi, Te lo ricordate? È chiaro, allora la cosa interessante è questa. Il volontario, se vuole essere tecnico, deve pensare e cercare di evitare gli eventuali boomerang dei terroristi. È chiaro? È comunque una variabile da prendere in considerazione, altrimenti si scontra. E siccome il rollista ha il contratto a tempo indeterminato, voi capite che lui si sente in una posizione di forza, per cui fa coincidere il ruolo con la ragione. Piace, non è così.
E come fai a farglielo capire?
Non devi farglielo capire. Si deve ritrovare alla fine con cui che fa le cose giuste. Esatto. Non può non fare le cose giuste. Allora il discorso diventa importante.
Questo dovrebbe essere un po' il nostro ruolo quando tu parli della mediazione.
Assolutamente sì. Anche se intendiamoci, la mediazione interna, la mediazione socioterapeutica non a caso è una cosa diversa dalla mediazione.
Certo, ci siamo. È un mettere a confronto sistemi di rappresentazione diversi
in funzione di,
in questo caso, del raggiungimento dell'obiettivo del volontario.
Non del volontario, no, dell'obiettivo.
Dell'obiettivo.
Hai capito? Il volontariato è un modo per raggiungere l'obiettivo, non è una fede, ecco, non mi interessa. A me interessa che le cose vadano in un certo modo. No,
no, sul volontario è una fede, io sono d'accordo, non sono.
Cioè, è una fede?
Anche. Perché se uno ha certe idee del comportarsi così e crede in alcuni valori e principi, potrebbe anche essere una fede il comportarsi in certe maniere.
Non andiamo, beh. Sì, Anna, ciao. Dove sei? No, mi hai chiamato adesso. Comunque, va bene. No, no, stavo facendo lezioni qui. Dove sei? Sì, sì, siamo su al SAT, stiamo facendo lezione per il secondo corso. Va bene. Non ti preoccupare, Anna, ci conosciamo da un po', dai. Allora, va bene, va benissimo. Sì, 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 alla parte, questo è più informale, va benissimo, dai. Ci vediamo in aprile, ok? Ciao, un abbraccione a tutti, ciao, ciao, ciao. Ci siamo? No, perché ogni telefonata è...
Leo, però il fatto parlava prima della gerarchia in un ambito di volontariato, di associazionismo, la figura del presidente è che nella maggior parte dei casi, se la figura rimane sempre quella e sempre la stessa, cioè a me non mi è mai capitato di trovare persone come te che comunque hanno un'attenzione e un interesse nei confronti degli altri e quindi che la funzione di presidente la gestiscono in maniera
comunitaria.
Capito? Cioè dove è vero che tu sarai il presidente, però comunque è una situazione dove ci si sente alla pari, seppure io sono consapevole del fatto che tu
c'è un po' più.
Io non sono pari a te, nel senso che è fuori di dubbio.
Certo, cioè la conoscenza non è un fattore discriminante.
Esatto. Però normalmente nelle associazioni questa cosa non avviene, perché normalmente il presidente ha questa tensione nei confronti del potere.
È uno dei problemi della soggettività, capisci? Cioè il presidente si sente in diritto di giudicare. Io da questo punto di vista non so, io cerco adesso poi se sbaglio me lo dite, io non giudico mai le persone, a meno che non me lo chiedano. Chiaro che se uno dice mi devi dare la mano, un giudizio me lo devo fare, non è questo il punto. Però se io incontro il discorso che facevo prima, se incontro una persona sto a fargli l'analisi sottoterapeutica, non la uso se non è la persona che me lo chiede. È vero che faccio molti errori relazionali quando sono fuori proprio perché non uso determinati errori, parlo in termini che si ritorcono contro di me perché non uso certe capacità. Se volessi fare il fuoco uso forse qualche freccia al mio arco l'avrei, ma non lo faccio per principio, cioè nella deontologia proprio del sottoterapeuta è il fatto di usare le sue capacità solo nel momento in cui gli vengono richieste in termini professionali.
Ma Non so, perché a me è una cosa che mi risulta difficile. Cioè, come, per spaccare questo tipo di mentalità, perché il volontario comunque, se ritiene giuste alcune cose, le continuerà a fare, quindi il gap, se l'altra persona che hai davanti, se l'altra persona in termini di ruolo non cresce, il gap aumenta.
Non ho capito.
Allora, se io faccio le cose fatte in un certo modo e chi ho davanti non le fa in un certo modo, io continuo perché ritengo che sia giusto.
Terrorista?
No, io volontario. Continuo a farle in un certo modo. E la persona che ho davanti, il ruolistico, non cresce.
Sì.
Io continuerò a fare le cose in un certo modo, ma questo non farà altro che aumentare questo divario che c'è tra i due modi di comportarsi. Sbaglio?
Dipende.
E io mi chiedo, come si fa a far sì, perché intanto la situazione è diversa, se tu davanti hai 10 volontari che si comportano in un modo, una persona verticistica o una persona che ragiona in termini di ruolo. Se tu hai una cooperativa che ragiona in termini di ruolo e più o meno lo stesso numero di persone che ragionano in termini di volontariato o meno, perché in termini quantitativi di tempo magari non sono presenti allo stesso modo, come, cioè, non riesco. Allora, ok, il fatto di dire devo considerare il fatto che ci possa essere questo scontro, quindi continuare a fare le mie cose giuste per cercare di fargli capire che anche lui le dovrebbe fare.
No.
No.
Io devo tener conto delle sue resistenze, capito?
E
devo fare in modo da aggirare le sue resistenze, in modo che lui cresca senza pensare che tu gli metti in discussione il ruolo. Perché purtroppo è questa la vita. Allora, domani, quando una persona dovesse avere riconosciuto un suo ruolo informale, perché in questo caso il volontario ha un ruolo informale, allora forse si arriva ad un'organizzazione che non è rigida. Cioè l'abilità che io la richiedo anche al ruolistico, intendiamoci bene, però sono due situazioni diverse. Alla persona che ha un ruolo chiedo di essere elastico e di capire le ragioni dell'altro, al volontario chiedo di essere elastico e di capire le ragioni dell'altro. Allora, se io vado a uno e dico te sei un coglione che non sei capace di fare il tuo mestiere, però lì mi rifiuta, è un discorso molto semplice. Se lo dico all'amico che glielo riporta, addirittura dice quello lì non ha paura di dirmelo in faccia. Invece è sbagliato pensarlo questo. Esatto. Fa degli errori, bene, dobbiamo agire in modo che si modifichi il suo comportamento. Allora il discorso funziona. È chiaro, se cominciasse, dovessi, ieri sera, se avessi mi fossi dato la parola, dire la verità, per dirgli che diceva delle stupidaggini in certi aspetti, saremmo andati alla rissa, non avevamo combinato niente. Invece così lui ci ha dato la sua conoscenza e noi possiamo in grado di usarla, molto semplicemente. Io per quello che non amo lo scontro, cerco di evitarlo il più possibile, dopo è chiaro, naturalmente, a meno che non diventi disfunzionale, perché a quel punto preferisco chiudere il rapporto piuttosto che tenerlo in un certo modo.
No, più che altro, professore, anche comunque deve sempre presente il fattore della funzionalità di intervento, cioè l'obiettivo non è far prevalere la logica volontarista.
Bravissimo,
no?
Esattamente.
No?
A noi interessa il raggiungimento dello scopo.
Se no, poi noi ci poniamo al contrario, cioè ci poniamo come lui, però nella posizione contraria.
Esattamente. Infatti, la cosa importante da ricordare è questa. Hai capito? Noi siamo un supporto, una delle tante cose, parlo quando facciamo i volontari, per il raggiungimento dello scopo e non per scontrarsi con un altro. Invece molto spesso si
diventa proprio uno scontro tra persone.
Sì, sì, sì.
E si perde magari di vista il bambino che scorazzano, senza che nessuno se ne prenda cura. Facciamo sempre l'arciagazzi che ha vissuto lei, in cui praticamente non c'era nessuno che si occupava dei bambini, erano tutti
nei ruoli.
Sì, diciamo si disinteressavano rispetto allo scopo dell'agire associativo, che era quello di stare insieme con i bambini, insomma.
Esattamente. E questo è il grosso problema. Ci siamo? È interessante il nostro discorso? Andiamo là. È chiaro l'esempio? Riprendiamo il nostro motore rappresentativo. Domande?
Ma il ragazzo dopo si è aperto, cioè non ci ha raccontato la seconda parte della...
Come è andata a finire?
Come è andata a finire?
Da quello che ho detto io stamattina quando sono arrivata, cioè ci ho pensato, non sa cosa ha risposto.
Cioè come ha reagito il ragazzo?
Il ragazzo ha reagito... È curioso, no? Intanto gli ho dimostrato che io ero in grado di capire quello che lui provava. Questo vuol dire che l'ha spiazzato molto. In secondo luogo, in teoria si è preso il mio numero di telefono, me l'ha chiesto.
Te l'ha chiesto tutto il
mondo. Poi è andato nella sua stanza, perché stava parlando con i genitori. Poi quando hanno aperto la porta, che eravamo in soggiorno, lui è venuto per salutarmi.
Ha vinto.
Ha riconosciuto il ruolo.
No, ha riconosciuto la competenza, il piano. Io con lui non ho nessun ruolo. Però ha riconosciuto il fatto che il discorso che gli facevo io non era quello che lui si aspettava.
Era abituato con la comunità, altrimenti esatto. Non ti avrebbe, chiaramente, non ti avrebbe lanciato segnali.
È chiaro che io saprò, ho già detto che per 2 settimane non ero disponibile perché questa settimana ero qui, la prossima settimana avrò una marea di cose da fare, per cui non so come sarò messo, mentre la settimana dopo avrò le tesi, quindi dove sarà sicuramente. Allora ho rimandato e ho detto guarda, tanto ci pensi, fai tutto il resto, poi se ti interessa ci sentiamo per il 16, il 17, scusa il 16.
Il 16 è domenica prossima.
Ecco, il 17, io il 18 sono, hai detto. Per cui lui è agli arresti domiciliari, per cui non...
Lui non si può muovere, è stato per andare là.
Esatto.
Ed è distante.
È disperso. Non sono arrivato ai Monti Sibillini, in Calabria, si chiama. Al Pollino non siamo arrivati. Ma...
Ce n'era ancora di strada.
Ce n'era ancora di strada. Ma mica tanto, ti dico che lì tanto c'erano. Diciamo, abbiamo fatto un valico.
Il paesaggio, insomma, le strade sono...
Esattamente.
Se ti serve appoggio, da mezz'ora sta il paese mio.
Sì, infatti ne abbiamo parlato. E la cosa interessante è proprio quella, hai capito? Perché quella è dall'altra parte del monte rispetto al tuo paese, come dici, a Roccaraso, eccetera. Quindi, solo che per arrivarci bisogna passare da sotto, ecco. Teatro guidava il figlio, un altro figlio a prendermi, che guidava in una maniera ignobile. Mi ero già predisposto il sacchetto, però, se non fosse che non avevo mangiato, per cui non avevo mangiato. No, però dipende da come guido, capito? Ha fatto una strada più veloce, andavamo ai 12 perché c'era il cur a morire e in più c'erano le nuvole basse, per cui era nebbia. Io non ho detto bene, infatti il padre che è più serio ha fatto la strada a Fondovalle, la Isernia e cose, poi dopo è venuto su, quindi infatti il ritorno si è messo un po' meno, è più lunga ma almeno non hai problemi allo stomaco, sai, se non guidi ti sbalotti, per cui è probabile che sia andata bene, ma non ve lo posso dire, però diciamo che lì ho attaccato proprio soprattutto il fatto per questo tipo di alterità che lui aveva rispetto alle persone normali, quelle che lui considera normali, e quello forse sono riuscito un po' a scalfire diciamo, la corazza.
Però è curioso questo fatto che comunque si fa questa distinzione, lui mi può capire, è lui che ha usato le sostanze, cioè che non ha usato le sostanze, no, io questa che è pure un po' mia a volte, non ha...
Certo.
Cioè che l'altro che comunque che può capire...
Prova a dirlo.
Ma l'altro che comunque ha usato le sostanze sa le sensazioni, però non sa il problema che c'è dietro, quindi... Cioè comunque non può, sì, ti può capire, certo. Ci puoi aprire, ci puoi parlare delle tue stesse sensazioni, c'è una somiglianza, una qualcosa in comune, però darti un aiuto non può, anzi può solo rinforzare la parte del ok, faccio questo e questo mi può, c'è un po' un controsenso.
Mi viene da pensare che... la propria motivazione pure all'altro.
Ti aiuta a giustificare il fatto che tu usi sostanze, ti dice ok, questo così almeno stiamo bene quando facciamo queste cose. C'è un po'.
Ma questa non è culturale questa cosa, cioè non deriva tipo la psicologia. Diceva che tu non puoi capire una cosa se non la prova, una cosa del genere.
Terribile, di cui non ne parliamo. Allora, posso dire che delle volte fare il socioterapeuta è pesante, sono delle situazioni che sono veramente faticose, forse in futuro ne parleremo, per adesso. Allora, andiamo avanti.
Domani?
Domande? No.
No. Domani?
No.
Sebastiano.
Questa cosa
interessante
della
interlocutore fantasma,
del fatto che si privilegia.
Sì, dai, briciolino.
Del fatto che
non si nasconde. Così nascondi gli altri.
Appunto, cioè, sono un mezzo.
No, dai.
Si tende a privilegiare, cioè forse è un po' un controsenso questa cosa qua, che una persona che fa uso tende ad aprirsi più verso le altre persone e a sentire il consiglio di certe persone, a non considerare gli altri. Però questa...
Non ho capito.
Mi sembra tanto il fatto che è una giustificazione che ti dà l'altra persona che comunque fa uso di sostanze, ti dà un rimborso al tuo uso, quindi...
Dategli una mano, anzi datemi una mano.
Quello, cioè io credo che il concetto sia più generico, perché non è che...
Di solito... Generale o generico?
Generale, perché... Non è che si vuole, non è solo nel caso dell'uso delle sostanze che si presume che parlando con un altro che ne ha fatto uso ci si senta sullo stesso piano, anche di un altro genere di problema. Io mi sentirei più, o comunque più a mio agio a parlare di questa cosa con qualcuno quando si arriva alla frase tu mi puoi capire. Cioè, nel senso, perché hai provato le stesse sensazioni, un'esperienza che tu hai fatto, quindi puoi capire.
Facciamo un esempio.
Anche una persona che è stata, che ne so, lasciata in un rapporto.
Un altro esempio.
Come chi ha avuto il cancro, oppure ha una disabilità, parla, oppure un cieco per dire.
Catastrofico.
Facciamo una sensazione bella.
Facciamo un esempio pratico, no? Se io fossi un geologo.
Un esempio a caso.
Una cosa comune che capita tutti i giorni.
Parlerei forse più volentieri con un geologo.
Sì.
Lo so. Però.
È come le emozioni salire al 2500 metri a vedere il laghetto di San Marino.
Esattamente, hai capito?
A piedi.
Cioè il punto base, quello che noi dovremmo non fare, quindi da cui dovremmo uscire, è proprio, se vuoi, l'automatismo per cui è più facile che tu parli con uno che condivide con te, quindi dai per scontato che condivida con te ad esempio un certo linguaggio piuttosto che con un altro. Io ad esempio non posso fare così, capisci? A parte che è una cosa che mi interessa, ma molto spesso, ad esempio, anche prima quando parlavo di queste rocce metamorfiche, eccetera, per me è, cioè non è che parlavo così perché per entrare in contatto con lei, ma visto che ho un certo tipo di curiosità, perché no? Cioè, quando invito il psicoterapeuta ad essere curioso su tutto, perché prima o poi lo usi, hai capito? So, il fatto che a me piacciono le macchine è uno strumento di comunicazione con tanti ragazzi che ragionano in termini di macchine, hai capito? Il fatto che mi possano piacere cose nuoto, le attività fisiche, tu capisci? Il calcio, certo, non lo sopporto quando si ammazzano, ma per il resto è un bellissimo stato. Cioè, è chiaro che se io dicessi no, parlo solo con quelli che parlano di calcio, mi sto già allora la cosa importante qual è? È proprio questa: noi nei limiti del possibile, è lo stesso discorso che facevo prima sul volontario erroristico, nei limiti del possibile devo avere sempre qualcosa che mi mette in comunicazione con l'altro, hai capito? Altrimenti non entro in comunicazione. Cioè la cosa, certo, tendiamoci bene, non si può entrare in comunicazione con tutti, però è estremamente importante, hai capito? Dopo se ci riesce, c'è dentro pace, pazienza, trovano un altro, però è estremamente importante. Diverso è il discorso tecnico, perché con lui l'ho affrontato in termini tecnici sul problema della tossicodipendenza. Quando gli ho, l'ho portato a capire certe cose, a discutere certe cose eccetera, gli ho dimostrato io che lui ne sapeva meno di me, che se io non mi sono mai fatto, hai capito? Tant'è vero che io finché non ho avuto certi tipi di risposte non mi sono spostato, perché ho dovuto costruire, ecco, forse una cosa che io vorrei trasmettere è questa: bisogna smettere di fare questi errori qui. Impaurito e disorientato, che mi frega a me, c'è un problema, se riesco a tirare fuori qualcosa di torno a marzo, no, non so, se viene una persona che ha un problema completamente nuovo, è chiaro che non devo dire no, ho curato 600 persone che avevano, se non è vero l'altro è un secondo capire, stai dicendo delle balle, hai capito? Se lui pensa che tu dica delle balle è già chiuso.
Di cosa vi hai parlato, per curiosità, dei recettori, se così qui?
Certo. Ho fatto capire che lui simulava delle cose che invece vivo fino in fondo. E questo lo spiazza, è un discorso molto, è molto importante, perché spiazza le persone.
Ma che sostanze usava?
Turbe, cocaina, eroina, ketamina, quelle che ha detto, naturalmente canne. Cioè, alla fine, certo, ma io devo far capire che lui non mi dice niente di nuovo, l'unica cosa è che lui spende i soldi, va in galera, io no, capito? In più lui lo simula, invece io lo vivo, tutto è il problema, capisci? Che uno dei grossi problemi, ad esempio a livello ruralistico, la persona nel momento in cui ha bisogno di trincerarsi dietro un uomo, vuol dire che è insicuro, hai capito? Perché è chiaro che se, ad esempio, un altro caso, un ragazzo che aveva dei grossi problemi a livello sessuale, hai capito? Uno che era con me, ha iniziato a fare la paternare, ho stoppato subito, stai buono, stai zitto, non parlare, parlo io, perché non puoi. Non puoi, scusatemi, usare il senso comune per una persona che ha dei problemi che richiedono un intervento specialistico, dopodiché poi impari, hai capito, ma non puoi andare dicendo come lavorare, questa guardate questa gara, sono stato un marziano. Chiaro, scusa. Cioè mai mi datare, io se mi ricordo, non lo so, io senti, io non ci penso, io capito, ci vediamo una volta. Hai capito? Non bisogna milantare, tanti ragazzi sanno mettere meglio di noi, hai capito? Per cui se tu dici una bugia, se ne accorge 5 minuti prima di te, hai capito? Se la cosa assurda, ci vediamo domani, c'è quel che pensi qualcosa, via. Chiaro.
Ma perché invece spacciava? Se non sei riuscito a capire perché spacciava, se lo faceva per guadagnare i soldi oppure per... l'hanno beccato a spacciare
per autofinanziarsi,
no, non è detto, a volte lo puoi fare anche perché
per bontà,
no per bontà, anche per acquisire un ruolo all'interno di un
determinato contesto, secondo me è la differenza, la differenza è che semmai nel tipo di risposta nostra, non di lui,
ti garantisci una tranquillità, anche la tranquillità dal doppio punto di vista, economica e
non proprio, stai dando ragione, non è proprio così.
No, io
devo capire, cioè sono io che devo capire dov'è la differenza, per lui non c'è differenza, non so se mi
dice. Sì, quello che dice.
È chiaro, cioè uno che comincia a vedere 50 grammi di eroina e cocaina, 50 grammi sono mica zia, sono mica quelle.
Io so, di grosso, pure la possibilità per lui di farsi quello vuole. Cioè lui ce l'ha sempre a portata di mano e la può offrire. Sì. Lui avendo 50 grammi ce l'ha sempre a portata di mano, se la può fare quando vuole.
Questa è la versione buonista.
La può offrire.
No, scusate, non è interessante il discorso, capisci? Quel caso lì va in giro con un grano. cioè con una quantità che comunque sia assimilabile al consumo personale. Se la gente non si guarderà, solo se il carabiniere te la frega e se la fa lui, se no non puoi fare, cioè non vai a 0,50 grammi, non so se mi capisci.
Sì, 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 sì.
Allora, ci sono tutta una serie di scamotaggi, ci siamo, non si fa così. A me non lo racconta. Infatti quando ha cercato di spazzare che ho sorrido, come? Prego, dimmi. Hai capito? È stupido. Cioè, se un ragazzetto passa in genere, come minimo, è chiaro che c'era un altro che era il furbacchione che ne ha preso 10, ne hanno trovato uno su 10 e ripartisce il costo sulle altre 9.
Però mortaggiando lo fanno, non è quello. Cioè ci sono molti ragazzi che conosco, no, che vanno in giro con le grandi quantità, ma non ha senso proprio.
Sono i grandi quantità, non sono 50 grammi.
No, però per un ragazzo normale è di quantità, non è nel senso, cioè normale, per uno che si faccia così...
Non interessante.
Io lo vedo come una cosa...
È buono.
No, buona, però che succede, l'ho vista tante volte che molti ragazzi vanno là per prendere la sua parte e si prendono quella...
Sto cercando di farti capire che è comunque un commercio, hai capito?
Sì, sì, sì.
Perché, scusa, quello che... Becca, per dire, una ragazza la porta a mangiare nel miglior ristorante con la macchinina sport, che cosa fa? Fa la stessa cosa, non so se chiaro, solo che mentre
è legale, no?
Chiaro, non so, no, non solo è illegale o legale, tanto come vedi arriveremo alla liberalizzazione, se cioè, la voglia, come ha fatto col gioco, salvo tra 10 anni accorgersi che è un francese.
Ho detto che crea dipendenza dopo 10 anni.
No, ma adesso si sta rendendo conto, ma vuol dire che bisogna essere pazzi, cioè, no, bisogna sbattersi, cioè è il discorso del ruolo. Se io devo fare quadrato il bilancio, prendo i soldi dalla Costituzione, dallo spazio, eccetera, cioè il discorso etico va a farsi benedire, capito? Questo è il punto, non so se è chiaro. Queste purtroppo sono le cose che non si fanno, hai capito? Fai prima a vendere, come facevano in alcuni stati americani, ti tirava via tutti i sangue, lo vendevano, poi ti seppellivano, hai capito? Se uno deve proprio fare, pure ti usano come fonte per il trapianto organi, hai capito? Non a caso prendono un indio giù in Sud America, gli tirano via un rene e poi dopo... E poi dopo l'ho trapianta in America. Purtroppo queste sono cose che sono terribili. Andiamo avanti. Avanti. C'è posto?
Ho una domanda per sulle possibilità. Tanto spesso... Se può capitare che in termini di possibilità una persona esamini 2 o 3 possibilità e magari non le esamina tutte, però pensa che siano tutte. Allora, mi verrebbe da dire, come si fa a cercare di intanto incrementare il parco delle rappresentazioni e poi cercare di capire quando le possibilità, cioè, qual è il punto in cui tu capisci le possibilità le ho considerate tutte, non le ho considerate tutte e come devo agire?
Non ho capito.
Probabilmente davanti ad una situazione cerco di analizzare la situazione e trovo 2 o 3 possibilità di azione, quindi 2 o 3 possibili motori di azione. Nella mia testa magari sono gli unici 3, non ce n'è di più.
2 motori di azione possibili.
Ok, sì.
E questa è la possibilità, eh?
Sì.
Cioè, in termini generali è un motore rappresentazionale, quando tu la metti in pratica ricerchi tutte le rappresentazioni possibili.
Quindi sono tantissime in realtà, perché se sono 2 motori...
Non sono tantissime, e sono in funzione
della situazione,
della persona che è di fronte.
Okay.
Naturalmente a partire dall'immagine che tu hai visto, se non la conosci. Vorrei che fosse chiaro, nel momento in cui io vedo lei e non la conosco, devo fare, mi rimando un'immagine e io in base a quella che cerco tutte le rappresentazioni possibili, quindi diventano tutte le rappresentazioni possibili. Non vado a pensare che sia, sono una biker che va in giro, che teniamo, corre un rischio, sei una biker, però corre un rischio. Te lo dico che proprio ieri l'altro, che oggi cos'è?
Giovedì.
Ci sabato. Giovedì. No, ci sabato. Venerdì mattina.
Ah, ci vorresti, no?
Mi hanno, un ragazzo che ha portato il suo amico, che è venuto, comincia a tatuarsi tutte le parti, cioè, perché vuole sapere se posso frequentare le comunità. E io cosa ho avuto? Chiesto. Così, no, ma io sono buono, conosco da 20 anni, mi dà questo. Era sospetto. Però lui dice, ma e com'è che c'hai, ti piacciono i tatuaggi? Dice, no, io sono un biker. Allora è chiaro che stai parlando. I biker però non sono mica, biondi. Cioè i bikers, sai chi sono?
No.
Motociclisti.
Ah, quelli conosci,
non solo, ma i bikers per definizione loro, le provano tutte, quindi infatti, mi appianto.
Le provano tutte.
Scusate, di cosa provano tutte? Le provano, cosa vuol dire le provano tutte? Mi dico, se una persona incontra un biker in mezzo al deserto con nessuno presente, corre qualche rischio, non è mica detto che. Le succede, però i bike sono abbastanza, anche abbastanza violenti, capito? Sono quasi tutti come personaggi, sono quasi tutti di sinistra. Mi invito a casa, non a caso, tutti i simboli nazisti, sanno, il metodo nazista in America, tanto è possibile sostituire in casco con il metodo nazista, cioè. È chiaro? Ecco, allora bisogna stare attenti, è chiaro che lì è un prenderci, cioè io, lui me lo sono trovato di fronte, dovevo capire come era messo. Ci siamo. Quindi, il motore rappresentazionale mi dà tutte le rappresentazioni possibili.
Le rappresentazioni che generano.
Che diventano quindi motori di azioni possibili. In questo caso io con quel ragazzo lì ne avevo due, non ne avevo altre, perché non, è chiaro, ne ho usata una e come ho detto prima se fosse fallita avrei usato l'altra, forse sto preso, ma questo deriva tutto dall'istinto, dalla sponsorità, e quella non si improvvisa.
Però non che non abbiamo l'istinto, cioè nel senso partiamo dalla, cioè non abbiamo l'esperienza. La competenza dovremmo partire dalla descrizione, individui tutti i fattori.
Qui ti stai contraddicendo, aspetta, quello che è tutto. Perché stai contraddicendo?
No, io ho
detto che non hai esperienza, però tu dici che quello che poi fai, cioè inizio a descrivere, vuol dire che già sai qualcosa.
Ah, ok.
Non devi dire
nessuno. Sì, infatti no.
Io stesso?
Sentivo dei versi e allora sono andata a vedere.
Però non sembrava la voce di Teresa.
C'era una signora che aveva chiesto se c'era qualcuno che doveva chiudere, allora gli ho detto che c'eravamo noi. Però dopo è salita su quella volontaria disabile, che allora è andata a far fugliato le sue cosine, ci ha sgridato perché non gliel'avevamo detto, e l'ho detto no.
È chiaro il discorso. Allora, non è che tu improvvisamente non sai più niente, lo devi usare non come pregiudizio, ma lo devi usare come preesperienza. Dopo se non funziona lo butti via, però è chiaro che nel momento in cui venisse arrivato appunto uno, ad esempio se tutti lo stavate di fronte a uno che era agli arresti domiciliari per 50 grammi di sostanze, cosa gli avresti dovuto chiedere? In base alla tua esperienza, non in base alla mia.
Cosa hai fatto? Ma no, è pure sbagliato chiedere cosa hai fatto, no, quello no.
Cosa ti sei fatto?
Mm? No, che buono, fatto.
Quanto è grave?
Che cosa succede della terra? Che cosa avresti dovuto chiedere?
Dov'è che lo incontravo?
Eh?
Dove lo incontravo?
A casa, sì. Ma perché hai fatto una coglionata del genere?
Esatto,
perché ti hai fatto beccare così?
Ah sì, infatti, mettersi.
Capisci? Cioè, non è che io mi nascondo dietro un dito, quello che lei sì. Non è che mi ha detto. Cioè, non è sentito, com'è che hai fatto questa coglionata? Io gli ho chiesto, non è che ti fai trovare 50 gradi. Cioè, hai capito lì? E chiaro, mio ricchino, vai all'inferno.
No,
no, ma semplicemente mi sta a sentire. E mi dice, ma la famiglia, mi ha dato la famiglia. Dice, non so perché non vuole andare via, se capite sul serbatoio di Gravi, io sarà via. Hanno portato via il fratello e hanno portato via 900 euro una settimana fa, per un po' di anni. Non so se... Mi capite, è chiaro, non ha senso.
Però parlando proprio a livello teorico, cioè partendo dalla descrizione, tu indichi tutte le condizioni, spieghi, cioè dai una spiegazione del
tipo. Vieni qua? Sì. Vieni.
Come scuola,
come uguale, peggio altro che uguale. Sui denti.
Descrizione che serve a individuare tutte le condizioni, cioè nel senso le considerazioni, no? Le ogni considerazione ti dà un attimo la...
È probabile.
Comunque l'andamento del fenomeno, diciamo. Cioè nel senso, tu cerchi di arrivare a spiegare il fenomeno, sempre tutte le considerazioni, io prendo il modello Ember, ce lo siamo...
Guarda Emilio, non è mica d'accordo. Sei d'accordo Emilio?
Cioè anzi dovrebbe essere c'è così.
C'aveva...
Perché l'evento è già successo. Ok, tu parti dalla descrizione, devi spiegare l'evento. Quello... Io intanto finisco il discorso.
Non ho mica capito.
E dopo questo ti dovrebbe portare a trovare tutte le varie motori, le varie possibilità.
Ha torto o ha ragione?
Cioè nel senso tu dall'analisi della situazione la descrivi e trovi tutte
le... Ho detto le... che hai sbagliato, ho chiesto lui. Emilio era un po' perplesso, sì. Perché eri perplesso?
Perché mi sembra che siamo un po' troppo dopo, capito? Cioè stavamo al punto della premessa.
No, però noi, io cioè nel senso volevo partire da qua. Proprio da questa parte, dalla base metodologica, per quello la descrizione, cerchi di spiegare il fenomeno, anche se non so se lo puoi fare a priori.
Vedi, arrivo adesso. Cosa sta dicendo lui?
Cioè non ho capito, secondo te se bastiamo le possibilità... le analizziamo dopo
tu in base a quello che hai capito in base a quello che hai capito del fenomeno trovi le varie possibilità di intervento.
Io per me la fase più avete capito?
Ma come fai a trovare possibilità prima se non hai capito perché?
No, mi chiedevo se era dopo tutto il discorso della descrizione, le considerazioni, o dopo soltanto la descrizione?
Dopo, fai prima la descrizione, spieghi l'evento, spieghi il fenomeno, in base alla spiegazione che hai cerchi di trovare tutte le possibilità di intervento per... Ma non so se sto... Non so se sto accavallando vari discorsi, io mo c'è un po' di confusione su questa cosa.
Va piano, va bene, c'è anche apposta. Capito che deve essere. Quindi?
Cioè, capito, dobbiamo partire prima dalla premessa, cioè dalla possibilità per entrare in relazione con la persona che poi abbiamo detto prima. Poi dopo, una volta che si vede la relazione, arriva la fase della descrizione e... mi sembra che quella non vuole farsi.
Ma la base metodologica stava qua, capito? Non stava qua sotto.
Sì, ma pure nel caso che ha fatto, che ha detto il professore. Ho parlato di istinto, capito?
Ma noi non è che non ha... cioè nel senso non possiamo andare là diretto e sappiamo tutto, non siamo professori.
Al massimo possiamo essere naturalizzati.
Ma ci serve una...
Dopo
un bel po'.
No, non è un bel po', scusatevi. Purtroppo queste cose qui, guai, vuol dire, quando... anch'io quando ho cominciato, allora per tale idea... non sapevo assolutamente, non avrei mai pensato di fare la sottoterapia. Paradossalmente è come se fosse venuta da sola, nel senso che quando ho cominciato a usare certi sociologici riuscivo a spiegare i fenomeni. Diciamo, va bene o va male questo? Un cioccolatino in premio. Dillo o
no? No, cioè, allora, se io faccio un'analisi, cerco di vedere quello che ho davanti, ma nel momento in cui, se io me la sono già spiegata, bene o male ho già un indirizzo di intervento. Cioè, per me il discorso della possibilità è prima. Perché se io davanti so già leggere chi ho davanti, dico ok, ho queste due possibilità di intervento, la variabile, la strada cognitiva e la strada affettiva. Ma io nel momento in cui sono prima e devo dire chi ho davanti.
Però ci metto solo la descrizione, giusto? Non a caso, se tu intanto lo descrivi.
No, no, cioè la descrizione sì, però è come se... non riuscite a vedere un collegamento tra il discorso empeliano di spiegazione e il collegamento con la possibilità.
In base all'evento puoi trovare, cioè tu conosci l'evento, sai qual è la causa del suo problema.
Ma la sai la causa del suo problema?
Per quello ho fatto...
Cioè se la sai agisci.
Non la sai
ancora.
No, è una domanda, cioè,
infatti tu comunque non la sai, però comunque cerchi di orientarti mettendo per iscritto e formalizzando il tutto, per poi, cioè dopo ne sono varie di possibilità e varie di spiegazioni.
Per me è lì che mentre descrivi fai la gamma delle possibilità, perché tu le cause non le sai, quindi fai lì le possibilità, le possibili cause che hanno portato a... Cioè, ok, lo strumento della...
Però state deviando dal nostro scopo. Lui ha chiesto perché io ho scelto la, se non ho capito male, la variabile cognitiva. Cioè, è chiaro, una volta che io mi sono costruito le possibilità, che è vero, cioè io nel momento in cui mi costruisco le possibilità, sto già costruendomi dei settori di intervento. Però cosa vuol dire questo? Vedi Sebastiano, l'unico dubbio qual è?
Non hai la certezza della...
No. Allora, scusate.
Non applico la simmetria?
No. Sì o no? Non vuol dire.
non è detto che se anche in passato fatto, c'era la stessa una situazione simile, quindi con le stesse considerazioni, proprio perché non, diciamo, andiamo contro la simmetria, non funziona il modello di spiegazione e previsione, non è detto che se anche questa volta faccio una scelta
dov'è l'errore qui? Cioè il ragionamento va bene, hai visto? Però dov'è l'errore?
Ma io ho messo la E sopra proprio per non usare il modello, cioè all'inizio mi era venuto il modello quello più positivista, infatti stava a mettere la E sotto, però dopo ho ripensato un attimo e ho detto no,
no.
L'evento è a monte, cioè no. È successo.
No. Vedi, cioè l'errore è stato qui. Siamo sempre all'interno in tutte le maniere del modello positivista, solo che quale parte del modello stai usando?
Quella simmetrica.
Non è una parte del modello.
Quella la ricostruzione del generale, cioè la spiegazione.
No. Sarebbe la spiegazione è quella del giudice che non ha un intervento terapeutico. Per noi siamo dalla parte della previsione. So se mi capisci.
No,
no, neanche io.
Cioè non devi spiegare, ma devi ipotizzare delle varie.
Questo è il problema. È chiaro che se tu fossi già a livello di spiegazione, già chiuso il discorso. Se lo spieghi in un certo modo, intervieni in quel modo lì. Ma qui adesso tu stai agendo per in un'ottica induttiva per costruire che cosa? Delle possibili linee non di spiegazione ma di previsione che nel momento in cui tu dovessi verificarle allora diventa spiegazione.
Quindi scusami, per ogni singola possibilità ci dovrebbero essere tante diverse considerazioni e tante diverse.
No, possono essere anche simili, non è questo il problema, cioè probabilmente le considerazioni iniziali vanno bene. Nel momento in cui faccio le considerazioni è la premessa, hai capito? Cioè la descrizione porta alle considerazioni, però io qui non ho la generalizzazione se non ad esempio la mia esperienza, la mia professionalità, e devo essere sempre pronto a discutere, quindi non siamo in uno schema esplicativo ma previsivo,
quindi la Eva sotto
piano. Eccola là, cioè capito? Non devi spiegare il fatto che questo qui è di arresto domiciliare, che quello è autoevidente. Noi stiamo cercando di capire che cosa, quale può essere un sentiero per tirarlo fuori dal suo stato, quindi non è più una spiegazione, anche se posso partire dalla spiegazione, vediamoci, però io devo progettare qualcosa che va bene da lì in avanti, questo è il problema, non so se mi capite, no?
Non so, quindi l'evento E sarebbe la soluzione?
No!
No!
L'evento da...
No, in questo caso era la relazione, cioè entrare in relazione...
Sì, in questo caso, nel mio caso il problema era riuscire a impostare una relazione con lui, non è chiaro? Ma ad esempio se io fossi arrivato lì con una bustina di 10 grammi di roba, la relazione è automatica, è chiaro? Ecco, il problema grosso è questo, quindi siamo, indubbiamente le considerazioni sono, fanno parte della mia descrizione, su questo non c'è dubbio. Io devo mettere o la mia esperienza o le mie capacità metodologiche per arrivare a un'ipotesi che riguarda il futuro, perché
sì,
non riguarda il passato. È chiaro che parte dal passato, ma io devo dire qualcosa sul futuro, non so se è chiaro. Ci sei?
Scusa, ti devo mettere la mia esperienza o?
O? Chi è? Cosa hai detto?
O le mie capacità metodologiche.
Questo è il punto. Perché non è chiaro? Dai.
No.
Facciamo un esempio della geologia. Allora, te lo dico perché Lévi-Strauss era un geologo bravissimo e lui ha usato la geologia per analisi delle popolazioni, tant'è vero che lui non a caso parla di stratificazione e ne è andato a vedere. Allora, il punto è che in geologia hai una pietra che non sai cosa sia, può essere una cosa, un'altra, un'altra, vuol dire che tu parti dalle stesse considerazioni, mai certe ipotesi, nel caso della geologia probabilmente sono proprio delle leggi, che però in funzione di quelle che applichi hai diverse possibilità di sbocco. e solo in un secondo momento, quando le vai a verificare, allora dici, se parto dal concetto che sia, che so io, una roccia metamorfica nata così, è una possibilità. Se la confermi, ad esempio, se vai a vedere il tipo di allora quella diventa l'ipotesi, non so se è chiaro.
L'ipotesi.
Io lì ho giocato sul futuro, nel senso, detto questa qui cosa, dove l'attacco? Se l'aveste creato in termini affettivi avrei dovuto avere prima il discorso che ho fatto ieri. Non era, era abbastanza improbabile, per cui non l'ho fatto. Se ad esempio lui fosse stato, che sono io, legatissimo al fratello, allora il discorso diventa interessante. Se io gli ho chiesto, ma i tuoi ti vogliono bene? Avevo guardato come se fosse deficiente, ma tu gli vuoi bene? Perché gli fai queste cose qui? Hai capito? Era il, come posso dire, la verifica del fatto che la, la dimensione affettiva non avrebbe funzionato. Questo l'ho fatto dopo, non prima. Quindi quando sono partito su quello, perché? Perché mi sembrava che fosse la mia generazione interna, empirica, chiamala come ti pare, il mio istinto mi ha portato a dire forse queste cose qui. È chiaro che io l'ho, come posso dirti, massacrato in mille colloqui precedenti. Hai capito? Per cui io vado molto cauto, non è che dico così, balle, è chiaro. Però nel momento in cui mi faccio un'ipotesi, dopo cerco di dire, se fosse vera, cosa farebbe? E gli vado a chiedere cosa fa. Non so se è chiaro. Ad esempio, la cosa, sapevo che aveva portato via 1.000 euro al fratello che se le era messe via per comprarsi la moto. Lui sapeva dove era, ma se l'è fregato. Questo cosa mi fa capire?
Non interessa il desiderio del fratello.
È chiaro. Mi ha fatto capire che la dimensione affettiva. È chiaro. D'altro canto, perché la dimensione affettiva non lo interessava?
Perché c'è la dipendenza, però.
No. No.
Perché tanto gli altri non lo.
Come?
Loro non consumavano e quindi non lo capivano.
No. Per il fatto che li usava come? Dei bancomat. Tu hai il tuo bancomat?
Se ti dà dei soldi, sì, se no.
Altri da lui sono. Mi sembra.
Vivo, sì.
Mio nipote, che è la prima volta che ha visto la madre che andava a tirare. Allora dice, ma allora è semplicissimo, vai lì e ti dai i soldi. È chiaro.
Che mia nipote l'ha messo.
Comoda.
Vai lì, tanto ti dai
il banco
mangiato. Vai lì, vai pigi e ti dai i soldi. È chiaro. Ma questo vuol dire, da questo punto di vista, rispetto a questo ragazzo, che lui della famiglia serve a niente. Allora, come se io avessi affrontato il discorso in termini affettivi, che mi guardasse, ma che sono di me, ma chi se ne frega, ma c'hanno i soldi. Hai capito? Non me l'ha detto lui, ma me l'ha detto tanti altri. Se uno gli dice, ma perché li hai portati? Perché li avevo, perché il discorso è, se io ho bisogno di soldi, in famiglia, non siamo abituati che tutto è tutto della famiglia? E io lo prendo. Non so se è chiaro, guardate che bisogna stare molto attenti ai discorsi, eh? Quando si fanno i discorsi collettivi, come si chiama? Comuni, che faceva cosa ieri. Sì, certo, ma se il gruppo è un gruppo mafioso, se fai una cooperativa, ma certo, sulla cavalli ridi, ma è cosa nostra, non è il problema. Non so se è chiaro. Quando si fanno determinate cose sui beni comuni, no? Com'era? Beni comuni. Mm-hmm. Come beni comuni? Certo, sono miei e della mia famiglia. Qual è il problema? È chiaro o no il discorso? No. Alan?
Sì.
Alan. Ci sentiamo bene, che due che hanno lo stesso nome.
Però oggi non c'è l'altro.
L'altro?
Ho detto oggi non c'è l'altro.
No, c'è, sta male.
C'è ancora la febbre.
Mi capisci? Cioè, il discorso in fondo, non so se sostiene, sono chiaro. È chiaro che quando sei lì devi usare tutto, non è che puoi permetterti di scattare, mai perdere. Quando l'altro ti dà. Vi ricordate la bottiglia? Dov'è la bottiglia? Cos'è la bottiglia? Abbiamo parlato di una bottiglia?
Ieri, quando hai fatto l'esempio.
Non ho capito.
Quando Ieri, quando hai fatto l'esempio del tizio che si credeva a Dio, insomma, gli hai posto. Tu hai fatto il gesto mentre ci chiedevi una cosa, e ovviamente lì l'hai messo di fronte a lui, di fronte a.
Ma l'ho fatto? Ero fuori di me.
No. Sì, cioè hai verificato se come reagiva a quella
certo. Ci siamo? Avanti.
Non hai risposto a quello che ti ho chiesto io.
Cioè? Preso un pezzo. Non ho capito.
Io ti ho detto davanti a una situazione. Come fai a capire? Primo che il parco delle possibilità che ti sei fatto in testa è il parco delle possibilità corretto. Secondo che le hai analizzate tutte. Terzo che agisci solamente in base a uno o due perché. Come fai?
Bene. Allora, primo. La prima domanda qual è?
L'esperienza.
Qual è la prima domanda?
Come fai a crearti il parco delle possibilità completo?
Allora, completo è inutile. Perché non avrò mai questa certezza.
Ah, ok.
Io mi devo limitare a quelle che sono in grado di costruire. Non posso costruire quelle che non riesco a costruire.
Ma come fai a costruirti nel maggior numero possibile?
Non mi interessa, quelle che costruisco. Se ne ho una non è più una possibilità, ma è l'unica strada. Se ne ho due, sono due possibilità. Che ce ne siano delle altre.
Cioè non interessa quante siano?
Non mi interessa. Cioè se non le riesco a realizzare lì, è chiaro, se avessi una settimana di tempo allora dovrei lavorarci sopra e metterne giù tutte quelle che riesco a immaginare. Non scordate che il motore rappresentazionale è basato su di noi. Se è chiaro che se arriva uno che ha più esperienza e che ti dà l'alternativa che tu non hai pensato, bene, cercherai di capire dal punto di vista metodologico come lui ha fatto a inventarsi l'altra prospettiva. Ci siamo. Quindi inutile, è chiaro che se io ne trovo due, poi dico socio, di buono, passa te, magari ce ne ha altre sei che non conosco. È chiaro, se faccio così non mi muovo più, non mi muovo. Hai fatto bene a dirlo.
No, perché... cioè, te lo chiedo perché davanti a delle situazioni magari forse dopo proprio in alcuni momenti magari dici tac tac, subito dico vedo questa cosa la faccio. Cioè, o comunque sia mi viene istintivo, naturalizzato, chiamalo come vuoi. Però nel momento in cui sono davanti a una situazione di difficoltà mi chiedo io se ho analizzato tutte le possibilità per arrivare in una maniera corretta davanti alla persona, cioè non è un pezzo di computer che lo sostituisco, la rompo, cioè, dopo un po'
sono più meno delicati di quel che lo sembra, anzi molto spesso sei tu che ti rompi, perché no, le persone che sono scoppiate sai quante te le posso portare.
Cioè, era per capire il meccanismo di come si fa, capito? Perché, cioè, ok, che dipende dal tuo passato, perché se tu hai già un parco risposte che comunque è ampio, pian piano, chiaramente con l'esperienza, stando a fianco a persone che hanno un certo tipo di esperienza, sicuramente inizi ad allargare il tuo parco risposte davanti a magari situazioni più o meno analoghe. E quindi già quello sarebbe un aiuto. Per magari se ti trovi davanti a una situazione simile cercare di analizzare quelle, però era come riuscire, cioè qual è il meccanismo corretto per riuscire a costruirsi le possibilità come motori d'azione e possibili e cercare di prendere quella corretta, cioè
a priori non lo sai. Cioè, il discorso è molto
semplice. Riguardare la situazione.
Riguardare la situazione, è chiaro che se sbagli cambi.
Esatto.
E se no, figa, non riesci a intendere la relazione.
Il problema è non innamorarsi dell'unica possibilità scelta.
No, non innamorarsi di una particolare.
Una particolare possibilità.
Hai capito? Perché se ne hai una sola,
è quella.
Però se ti innamori, se ne hai due, più di due, se ti innamori di una, ad esempio, hai un problema affettivo. Ma chi l'ha detto? Un ragazzo, si è fatto bene. È stato fortissimo che io per un certo periodo di tempo c'era un ragazzo di Casadani che l'ho seguito per parecchio tempo, poi un altro suo operatore subentrato e io erano mesi che non parlavo con lui. Ve lo dico perché è un caso molto, a mio avviso molto bello. A un certo punto facciamo una riunione per esaminare i casi, vabbè parliamo di questo caso, ho chiesto all'operatore che lo stava seguendo, stava facendo un caso sulle possibilità. Allora, a un certo punto l'operatore parla e dice come stava conducendo avanti il ragazzo. Ad esempio, questo ragazzo ha un lavoro, un po' precario, c'ha una ragazza, però non gli piace fino in fondo, allora lui gli ha permesso di provare a trovarsi un'altra ragazza, eccetera, così. E io gli ho chiesto, ma perché hai scelto la dimensione effettiva? Ma sì, perché quando su e giù, avevo guardato e ho detto, vedi, è un errore, perché questo ragazzo faceva il coso, l'operatore, in un centro vacanze, in un centro,
un
villaggio turistico, no? Allora, un operatore in un villaggio turistico è probabile che non abbia problemi a trovarsi una ragazza. Non so se chiaro. Tanto è vero che lui ha cominciato a usare sostanze, un po' le usava anche prima, però ha cominciato a usare in quel momento, nel momento in cui non era più in grado di gestirsi dal punto di vista cognitivo. Non so se chiaro. Se tu gli rinforzi l'aspetto affettivo, mentre il suo è un problema di cognitivo, nel senso che lui stava invecchiando, non riusciva più a essere all'altezza, eccetera, non fai altro che fare una cosa che lui sa già fare, perché si mette in condizione da pensare di essere un gran drago, non si può stabilire. È un duello. Scusate, ma è un duello. Scusatemi, ma questo permette di capire il travaglio quando devo prendere le decisioni. Stavo esaminando tutte le possibili risposte, scusate, tutte le risposte possibili a una persona che mi ha posto un problema. Devo decidere come andare avanti. un caso faticoso. Allora, siamo. Allora, prima domanda. Ho risposto?
Sì, sì.
Ripeti per chi non c'era e non c'era prima. Prima domanda.
Io avevo chiesto, davanti a una situazione, io come faccio a costruirmi il parco delle risposte, sapere che ce le ho tutte e quant'altro. E lui mi ha risposto che, allora, il parco risposte delle varie rappresentazioni, quindi dei motori di azione possibili, dipende dal tuo vissuto. Quindi se ne hai una, devi utilizzare quella. E quindi quella sarà l'intervento. Il momento che ne hai due, allora tieni buone con le due. Quindi tu non puoi mai sapere
a priori
quante ne avrai, e soprattutto non saprai mai se è quello il limite, perché tu lo fai in base alla tua esperienza. In più, la cosa fondamentale sarebbe quella che, se non hai solamente un tipo di risposta ma ne hai più di una, non ti devi innamorare di un solo certo tipo di risposta e quindi vagliarle tutte allo stesso livello. Però non lo puoi sapere sempre. Vagliarle tutte allo stesso livello, però questo non lo puoi comunque sapere prima, te lo devi analizzare situazione per situazione.
Perché quindi l'importante è che tu sottoponi le tue ipotesi e verifichi, nel momento che tu dovessi cose che non funzionano, la scarti e passi. Poi secondo.
Allora, praticamente mi hai risposto, cioè io perché ti volevo chiedere proprio come fare a costruirle tutte, e dopo l'ho un po' risposto io facendo sì con la testa, che ho detto tutto dipende dall'esperienza, dipende, magari stai di fianco a una persona che ha più esperienza in quel settore.
Anche qui, scusa un secondo, se c'hai uno a disposizione con più esperienza glielo chiedi, se vuoi che fosse chiaro questo discorso, cioè non bisogna avere paura di chiedere quasi che uno diminuisce, si chiede. Molto
mi stai condividendo lo stesso approccio metodologico, attingi anche
deve essere una persona che stimi dal punto di vista di quello che stai facendo, certo. Poi?
No,
ma dille così dopo vediamo. Erano tre, no?
No, ma erano tutte concatenate, hai già risposto.
Facciamo per lei che non c'era.
L'ho dette. Adesso.
Allora. Prima, come fai a sapere se sono tutte le risposte possibili?
Non lo puoi sapere.
Secondo?
Secondo, come fai a costruirtene altre? E allora, quello che attraverso...
Terzo?
Terzo, come fai a sapere se quella giusta per l'intervento? Ha detto che prima non lo puoi sapere, ma devi guardare la situazione.
Sottoporla
a devi stare attento a non ingannarti del fatto di innamorarti di una piuttosto che...
Poi, altre domande?
Queste sono loro.
Quindi potremmo anche andare.
No, aspetta, finiamo. Così Maurizio magari riesce a partecipare alla riunione. Stavo analizzando le possibilità.
Dai!
Una volta che facciamo una possibilità che si verifica con l'ipotesi, dobbiamo stare sempre attenti, cioè abbiamo una piccola strada da intercorrere, dobbiamo stare sempre attenti che poi non andiamo a... perché possiamo andare a etichettare tipo che quella persona su quella risposta.
Sì, cioè se vediamo che la risposta non funziona, non dobbiamo dire io ho ragione, è lui che non capisce. È la cosa più stupida da fare.
Però sto dicendo se funziona, è un futuro, capito? Cioè continuando a progettare.
Con altre persone?
Con la persona, sì.
Ma sempre con quella?
Sì, sempre con quella.
Non ho capito.
Cioè nel senso, noi facciamo un'ipotesi, una possibilità. Poi andiamo a verificare quell'ipotesi, cioè vediamo che quella persona ha risposto.
Quella possibilità.
In quel modo, cioè. Vabbè, mi sono risposto, perché ho detto poi dobbiamo stare sempre attenti al fatto che non andiamo a etichettare, che quella sia sempre ci può avere. Magari in quel momento ha risposto in quel modo perché.
È quello là, la continuo ritorno sulla
linea. Dove siamo?
Ecco il giro lì. Z0, Z1.
su niente.
Cioè è sempre la costruzione. È sempre il modello quello di cercare di spiegare, di andare a verificare, partendo dall'empirico, andare a tirare fuori le varie possibilità che le trovo come parco risposte su Z1, questo perché siamo tutti all'interno di questa cultura, e poi da Z1 andarla a verificare sul piano empirico per vedere se quella possibilità diventa un motore d'azione possibile e quindi una strada da poter percorrere.
Sì, però
non ho capito cosa devo dire.
Lo so.
Però dobbiamo stare attenti, cioè nel momento in cui non funziona tenere presenti pure tutte le
cose. No, adesso è un altro però.
Però devo capire chi ho davanti, se gli funziona all'interno di questo meccanismo.
Quindi cosa devo capire?
Il tipo di medium che lui utilizza.
Non so, chiedilo lei.
Cioè devo capire il tipo di medium che ho davanti a me.
Se tu parti già dicendo siamo tutti in Z1, hai perso.
No, dipende dalla cultura che c'è.
Chi c'è chi?
Chi c'ha quello davanti a te.
È chiaro il discorso.
Sì, no.
No, ma capisci, un conto è il processo che faccio io.
Un conto che è quello.
No.
Persona davanti. Il processo che faccio io in termini di ricerca.
Non dirlo, non lo sai.
Ah, ok.
Cioè se io mi trovo di fronte a uno che è su Z2, non è vero.
Appunto.
Non so se è chiaro.
È
chiaro, se io te quanti libri leggi al mese? Non mi dava del deficiente. Anche se gliel'ho chiesto indirettamente. Però ho chiesto, tu sai usare il computer? No.
Tu sei già?
Sai usare il computer?
No, sono più fuori medico. Davvero? Perché non usi il telefonino? Dicevo, per contattare lo spazzatore? No, sì, certo. Però per lui, non scordate che siamo in una zona particolare. Che zona è dove ero io?
Zona tua.
Sì, ma che zona è?
Cosa ha detto?
Cultura orale.
Chiaro. Quindi è probabilissimo che lui abbia fatto il salto direttamente a Z2. Allora voi capite che io non posso comportarmi in questo modo qui.
Certo.
Ovvero, no, ma. Cioè, no, ma puoi non aver torto.
Solo che scolarizzato, quindi.
Può essere stato?
Sembra che è stato scolarizzato.
No, non è questo.
Scusatemi. Io il mio processo lo faccio lì, però lo devo riportare a lui.
No, la persona che lo davanti.
Sì e no. Scusate, guardate qui, cosa stiamo parlando? Cosa stiamo parlando?
Non ho capito se era la verifica, oppure un attimo mi sono perso.
No, è che stavamo cercando di capire il meccanismo che fa il terapeuta per cercare di trovarsi il parco risposta e andare a verificare se è corretto. Quindi stavamo dicendo che io il meccanismo è probabile che me lo faccia tra Z0 e tra Z1, cioè io ho visto quel. No, scherzavamo.
No, ma scusatemi, no, ma sto cercando di farti capire, di andare di là. Cioè il problema per me, che sono per un pezzo di discorso, va bene. Però io devo fare, ve lo scrivo in rosso, faccio questo percorso, ma devo fare anche questo di percorso. Non so se è chiaro. Cioè mentre per lui, per il ragazzo lì, lui è saltato da qui a qua. È chiaro? Io non posso fare lo stesso percorso, perché sennò non appartiene, non è il mio medium. È chiaro?
Ma per te che sei te.
Sì, ma per noi.
Sì, perché noi siamo.
Già tu sei un pochettino più sul. Però tu sei comunque transitato da Z1, nel senso, non so se mica tutti noi qui abbiamo fatto l'università, eccetera, noi siamo passati tutti da Z1, non? È chiaro? Allora io devo spezzare il mio ragionamento in due parti, ma lui è saltato direttamente da qui a qua, non so se è chiaro. Chiaro, cioè, lui ha fatto questo percorso, tant'è che lui non usa il computer secondo uno schema tipografico, perché è chiaro, se io devo sapere il linguaggio programmato, tutte queste balle qui, è giusto da un certo punto di vista, ma non mi riguarda, non so se è chiaro. È come se io dicessi tu devi scrivere un romanzo senza sapere né leggere né scrivere. Come fai a scrivere un romanzo? Non scrivo, lo puoi dettare, poi lo puoi fantasticare, ma non lo puoi scrivere, ci siamo. Oggi è possibile, perché se io ho un sintetizzatore di voce l'ho detto e il computer me lo traduce, ma la mia mentalità non transita di qui, ma direttamente qua. Poi da qui ottengo, da qui il sintetizzatore di voce me lo trasporta in Z1.
Diciamo,
il discorso che stiamo facendo adesso, nel momento in cui stiamo registrando con un registratore digitale, giusto? È digitale quello, quindi vuol dire che se tu non attacchi il computer ti dà già il coso.
No, magari il file, ah no, digitale nel senso.
No, magari, ci sono.
Sì, però.
Questo non lo fa. Ci sono, sono imprecisi, non sto dicendo questo, però vorrei che capissimo, dal punto di vista formale, ci sono già.
Sì, il problema è che di solito bisognerebbe fare in modo di fare un riconoscimento vocale, dopo che hai fatto quel riconoscimento vocale, allora lui identifica solo quella voce e quando sente quel suono lo scrive. Così non è possibile il discorso in cui noi stiamo parlando tutti.
Certo.
Questo non è ancora attivato.
E viceversa, però se fosse soltanto sulla mia voce,
certo, si può fare. Assolutamente.
È chiaro? No, ma te lo spiego, mi fate capire che per lui. Eventualmente usi il sintetizzatore, non gliene frega niente del fatto, tant'è che spesso i ragazzi sono fenomenali, che tira fuori un discorso logico, spesso è faticosissimo, ma lui ce l'ha il suo discorso logico, chiaro? Allora, capite la specialità? Allora, lui è passato da qui a qua, per cui lui non gliene frega niente di usare, di tradurre il computer in termini linguistici, non so se è chiaro. Io invece per entrare in contatto con lui devo fare il doppio circuito. Potrebbe anche scriverlo così. È chiaro? Non è chiaro?
No. Parte e torna. No, allora fa la
mente.
Sì, ho capito, è un 8 per quello che ci riguarda.
È chiaro? Cioè noi dobbiamo transitare per una cosa di questo genere. Siamo. Non so se è chiaro. Non è chiaro.
Ma si può stabilire. Orientarsi, non so, anche in maniera approssimativa. Un'età che dici ok, è orale. Cioè questa distinzione. No.
Noi ancora non siamo una realtà completa. La ragazzina, mia figlia, sempre lei è molta di tempo studiando, è passata attraverso il corso. Attraverso...
E tua figlia?
Sì. 16 anni e mezzo.
Però un bambino di 3-5 anni di oggi, sì.
Ci assomiglia. No, ma capisci, tu comunque, se tuo figlio più vorrai a scuola, tu comunque gli dai delle strutture tipografiche, dovremmo essere, sono
no, può essere che il bambino di, mettiamo 3 anni di oggi, quando arriverà in prima elementare, lavorerà con la LIM, con la lavagna LIM.
Probabile.
È l'insegnante che deve essere dentro la lavagna LIM, no? Sarebbe grosso, tant'è vero che le hanno messe in scuola e le usano come lavagne normali, per cui non. Si mutano via.
Adesso ci sono già, cioè, c'è stato, cosa è stato l'altro giorno? Ho sentito il telegiornale che a Courmayeur praticamente facevano un discorso per permettere agli atleti del paese di poter sciare a livello agonistico, quindi di potersi allenare durante le ore della mattina. Facevano le audio lezioni e se le mandavano in digitale in automatico attraverso i ragazzi e questi se le studiavano il pomeriggio dovendo fare non più i compiti in una maniera normale, ma il loro compito era quello di rileggere, riascoltare le lezioni della mattina e produrre
un testo, un qualcosa, insomma, però sempre in termini digitali, quindi inviavano le cose così, loro potevano stare.
Sono ancora a livello sperimentale, perché comunque i professori li usano.
Sì, sì, è certo.
Ma sai, il problema interessante è che con io sono tutti accattoni, tutti barboni, sono disoccupati.
Le scuole austriache, passa per il soldo questa cosa, cosa devi farci? Purtroppo è così.
Oggi è così, non c'è nessun dubbio.
Cioè quello che alla fine diceva anche Teresa l'altra volta, diceva fa voi qui parlate delle LIM, noi giù dobbiamo parlare delle lavagne.
Ma no, non è vero così. Anche in una stessa scuola ci sono delle classi che ce l'hanno e altre che non ce l'hanno.
Comunque giù hanno fatto degli investimenti e le scuole hanno avuto i soldi finanziari per mettere le LIM quasi dappertutto. Noi spesso lavoriamo in dei contesti di licei dove comunque le LIM sono in tutte le aule, poi non so come le usano. Però ci sono, ecco, almeno c'è la dotazione.
Ma ce l'hanno, però...
quindi dove non ci sono, ci sono scattati.
Tutte le classi ce l'hanno, però i professori lo usano soltanto come il gessetto. Mm-hmm.
Colorato magari. Perché...
sì.
Ma assolutamente sì.
Mi è capitato di vedere
sì, un prof di matematica dell'era.
Lui lo dice, perché è l'anno
ha detto che lui scrive con tutti i colori diversi.
I ragazzi a dovendo spallare il computer. Perché invece
è tollerato solo perché è un ingegnere.
E aveva mandato l'antivirus e quindi quella era rimasta così che non sapeva cosa si doveva fare.
Quindi lei non sapeva assolutamente.
No, i ragazzi gli hanno detto professore devi fare così perché se no
quello diventa un problema.
Scusate, purtroppo spesso al sud, forse anche al nord, insomma, però spesso il problema grosso è che sei il boss locale che ha preso una cosa che vende le LIM e per cui devono prendere tutti. Questo lo dico non per il sud.
Sulle LIM erano finanziamenti pubblici, dovevano rendicontare la spesa, quindi probabilmente
non scusami, non è detto perché se c'ha lo zio, non la zia,
certo, chiaro,
sul, il ministero, hai capito?
No,
io penso, scusatemi, a Foggia, tanto per non fare no, a Marina di Lesina, ci sono già 50 eliche per la produzione di energia elettrica.
All'Esina,
non erano collegate alla rete elettrica,
quindi giravano a vuoto.
No, giravano magari verso un'altra rete.
No,
giravano a vuoto.
Pulite
a vento, come
si No. Inutile. Scusatemi,
forse
Scusate. Era il business di quel momento che era preso le cose, ma infatti le hanno collegate da pochissimo, le cose che non erano, infatti quando me l'ha detto...
Infatti sono colonizzate da qualcuno, facciamoci colonizzare.
Sì, ma sono, scusatemi, non sono situazioni infrequenti.
No.
Purtroppo.
Ma sono situazioni che succedono anche a noi comunque.
Non c'è dubbio. Ti sto dicendo, però io presente più al sud che al nord, ma logicamente sono anche al nord, non stiamo ragionando su questo, cioè non è un discorso razzistico, solo che se tu vai in un certo territorio, cioè vuol dire se vai a Scampia, se non passi attraverso le cose, la camorra come fai? Cioè hai capito? Se tu apri un negozio a Scampia, dopo tre minuti, vengono a chiederti il pizzo.
No, sei morto prima
le prime. No, non è che sei morto prima
le prime. No, se paghi sei a posto, devi pagare.
Hai capito? E questo è il problema grosso, hai capito? Infatti non è caso molti vengono su, perché qui sembra che non si paghi il prezzo, dico sempre, cioè, non si
paga. Però ci sono stati anche dei casi antifa, mi sembra di aver sentito.
Dove?
Mi sembra più di aver letto che anche a Bologna è successo.
Sì, ma
sono casi limitati.
Ecco, vorrei che tu se vai a Scampia non è che è la tassa
capitare.
Scusami, è la tassa locale, cioè lì non scappi. Se no ti mettono lì. Sì. Tanto è vero che non paghi il pubblico, mi stai già pagando quello della camorra. Non nascondiamoci dietro un dito, capito? Cioè, purtroppo è il discorso in parte che non capiva Zavagni, capito? Il discorso è molto semplice, il tessuto, perché il tessuto emiliano-romagnolo è così? perché soprattutto i romagnoli sono dei testoloni, capito? Cioè se tu gli vuoi porre qualcosa non ce la fai.
Adesso fa la cosa... ci vuole. E non è proprio così.
Adesso non è più così, scusami.
Perché fare il volontario per andare a vedere nel terremoto le agibilità tra Modena, Mirandola, Cavezzo e ti dicono devi firmare questa agibilità da fuori, per questa casa no, ma per questa sì, io mi sono rifiutata. Perché una era già in mano alla ricostruzione, una era già in mano alla Ndrangheta e l'altra era già in mano alla Camorra. Reggio e Modena.
Certo.
Non sto parlando di...
sì,
Campia.
Tu ti ho detto che la sciagura è stata quella di esportare i camoristi. È chiaro che da questo punto di vista bisogna stare molto attenti. Cioè, vuol dire, un ragazzo che seguo è un coso, è uno della 'Ndrangheta, sono benissimo. Hai capito? Per cui i discorsi purtroppo si mordono la coda. Tant'è vero che lui dice che ce l'ho con lui? Sì, è vero. Ce l'ho con lui, nel senso che uno viene a fare la vergine con me, hai capito? Allora se uno, io qua un tubo, ma io poi non mi mando mica a dire, cioè, no, su queste cose qui, infatti lui mi rispetta per quel motivo lì, perché non me ne può fregare di meno. Non me ne può.
Se dimesso nei suoi confronti avresti già perso.
Sì, sì.
nei suoi termini, visto che è uno scontro di potere.
No, ma infatti quando lui dice, ah, tu mi maltratti sempre, dico assolutamente sì, tu prima ti metti. Ma scherziamo, cioè vuol dire, se uno oltretutto vuol fare l'imprenditore, sarà Angela, intendiamoci. Non ci siamo. Sì, no, sicuramente paura di un con, me ne può fregare di meno. Ci siamo?
Va bene. Ci fermiamo, è l'una.
Ci fermiamo e aspettiamo che...
Facciamo...
Sentiamo dov'è?
Beh, mangiamo un attimo intanto.
Va bene.
Dai, scendiamo.
Scendiamo.